Lascio la parola a Luca che presenterà la nostra ospite.
Buonasera a tutti, ho il piacere di accompagnarvi nel percorso che ci porterà a conoscere un po' meglio l'impatto dell'inquinamento sulla salute dei nostri bambini.
Tutto niente.
Non mi sentite? Mi sentite poco?
No, era per spegnere una luce sola, okay. Ma non si può, allora fa niente. Fa niente, lasciamo così.
Diciamo che l'argomento è abbastanza delicato e cercheremo di affrontarlo anche con un po' di, come dire, di leggerezza per quello che è possibile farlo. Comunque, diciamo che da quello che si evince subito dalle prime pagine è che l'approccio della dottoressa Sakuman è quello del rigore e anche della cautela, cioè cercare comunque di avere un approccio equilibrato tra non avere, come dire, la pretesa e anche l'illusione di poter recintare i propri bambini all'interno di un ambiente protetto, sicuro, dove non ci sono veleni, dove è tutto sotto controllo, dall'altro invece quello di dire no, qualsiasi cosa fa male, meglio non saperlo e, come dire, far finta che non ci sia niente che ci possa intaccare. Noi cercheremo appunto di affrontarlo in maniera equilibrata, come del resto il libro. E quindi partirei subito con l'introdurre il discorso di che cosa rende un bambino, come dire, un individuo particolare, speciale. Chiaramente il suo corredo genetico, il suo DNA e l'ambiente in cui il bambino cresce e viene al mondo. Questo, diciamo, è un ambiente che fin dall'inizio consente al bambino di crescere, di interagire con l'ambiente, però allo stesso tempo entra pian piano in contatto con delle sostanze che non sempre sono di beneficio, anzi delle volte possono portare, come dire, degli scompensi, non aiutarlo nella capacità di apprendere, di pensare, di ricordare. E questo perché? Perché rispetto ad un adulto, un bambino non è soltanto, come dire, un individuo che pesa meno e che è un po' meno alto e che magari ha delle esigenze diverse, semplicemente è un organismo che fin dai primi istanti permette la nascita di un processo che porta poche cellule su un embrione a diventare un organismo molto complesso. E questo organismo sarà poi appunto un insieme di milioni e milioni di cellule interconnesse fra loro e quindi ha una fragilità ma anche una bellezza e un'eleganza che sicuramente l'autrice, insomma, ha cercato fin da subito di mettere in luce, cioè il fatto di avere una fragilità ma anche un'eleganza che porterà veramente ad avere poi la capacità di uscire dall'ambiente, cioè di venire al mondo con degli strumenti che ci possono veramente consentire di affrontare qualsiasi tipo di situazione. Poi questa situazione, questo ambiente, man mano che sarà, come dire, più definito, anche le sinapsi, cioè i collegamenti fra le varie cellule saranno poi più selettivi e ci sarà anche lì una selezione, diciamo, no? Che ci porterà a selezionare veramente quelle che sono le cellule più forti. E quello che, esatto, che mi preme subito, come dire, chiarire, e qui chiederei all'autrice di potermi aiutare, di chiarire subito cosa sono i neurotossici e in che modo appunto intervengono nello sviluppo della capacità del sistema neurologico di apprendere, di conoscere, di memorizzare. A lei la parola.
Grazie, Luca. Io sono partita da una domanda che è la domanda che ha guidato la mia attività di ricerca nelle neuroscienze cognitive, nella neuroimmagine. E che però la domanda di tutti i genitori o di chi sta vicino a un bambino, degli insegnanti poi, è una domanda di perché sei così, che cosa ti rende quello che sei, no? Da dove vengono questi tuoi talenti, da dove vengono le fragilità, le difficoltà, le passioni. E sappiamo bene che quello che un bambino è anche un bambino piccolissimo, anche un bambino di poche ore, è già il frutto di un'interazione che è cominciata dall'inizio. Non c'è mai un momento in cui un bambino non è immerso nel mondo. Fin dai primi momenti di esistenza come una cellula sola, già quella cellula è immersa in un ambiente che poi diventerà sempre più pesante, sempre più importante, ma fin dall'inizio c'è questa presenza del mondo. E questo mondo contiene anche alcune sostanze che interferiscono pesantemente, potenzialmente, con lo sviluppo di quello che soprattutto rende un bambino quello che è il suo cervello. Come diceva Luca, questa capacità di essere nel mondo, di agire sul mondo, di pensare, di imparare, di memorizzare, che poi andrà avanti per tutta la vita. I neurotossici sono sostanze che sono tossiche per il cervello, per il sistema nervoso centrale. Conosciamo bene l'azione di un piccolo numero di loro, e io di questi parlo nel libro, anche forse di un paio ancora su cui sappiamo un pochino meno, anche se i dati ci sono, insomma un po'. Diciamo che su 5-6 sostanze abbiamo tantissimi dati, conosciamo la loro azione sui bambini. Di molte altre sostanze sappiamo che sono neurotossiche per gli adulti, nel senso che i dati ci sono sugli adulti. Da quello che sappiamo di come si sviluppano i bambini e di come funzionano i bambini, quasi sempre quello che è tossico per un adulto è tossico a dose minore e con un effetto maggiore su un bambino piccolo. Per cui diciamo che il fatto di non avere dati, soprattutto perché i dati poi classicamente quando si comincia a sospettare di una sostanza, se ne sospetta perché c'è un incidente fra i lavoratori che sono esposti a dosi massicce. E poi si comincia a sospettare che ci sia qualcosa di più. Però qui sappiamo molto su... sospettiamo che ci siano molte più sostanze che sono tossiche per i bambini. Alcuni studiosi hanno parlato di una pandemia silenziosa per questo tipo di esposizione. Si chiama pandemia perché coinvolge praticamente tutti, i bambini, gli adulti e anche di tutti i posti, letteralmente di tutto il mondo, anche delle zone che sembrano ancora più benigne di questa vostra zona qui, anche di posti dove non hanno mai avuto un'industria, dove non esiste l'agricoltura, dove non hanno, magari hanno un paio di motoslitte e li finisce. In tutti questi posti c'è un'esposizione a questi inquinanti. È silenziosa però perché molto spesso c'è un tipo di esposizione che riguarda tutti e molto spesso rimane sotto la soglia clinica, nel senso non c'è un bambino che viene portato all'ospedale, non c'è un bambino che ha dei segni evidenti di intossicazione. C'è un piccolo abbassamento che però riguarda tutta la popolazione, per cui c'è una spinterella in giù. Okay. Per alcuni bambini questo è una perdita di potenziale che per noi genitori conta, no? Anche sapere che un bambino non è quello che sarebbe potuto essere, anche se il danno è minimo.
Tipo negli Stati Uniti questo viene subito quantificato e anche quasi monetizzato.
Viene assolutamente monetizzato. Anche in Europa si comincia a fare questo tipo di ragionamento, nel senso che si può addirittura dare un prezzo a questa caduta. Perché se c'è una caduta anche minima, che però riguarda l'intera popolazione, c'è uno spostamento della curva del QI, per esempio, un quoziente intellettivo, no? Per cui diciamo che un bambino che poteva avere un QI di 120 passa a 115, un bambino che però era 80 passa a 75, un bambino che era già al limite può essere spinto nel limite inferiore, può essere spinto nella zona per esempio che richiede un intervento, un supporto scolastico. Tutto questo costa e costa anche, si può anche fare un calcolo di quanto costa a una società avere delle persone che sono meno in grado per esempio di seguire istruzioni complesse, di fare un lavoro intellettualmente importante, gravoso. Per cui sì, si è fatta questa questa stima negli Stati Uniti e si è visto che il prezzo di questo tipo di inquinamento è molto alto, anche quando l'effetto è proprio distribuito, e per cui non c'è un grosso... Per alcuni bambini però il prezzo è ancora più alto, nel senso che passano proprio in questa zona di grande sofferenza. E c'è un disturbo del neurosviluppo molto diffuso, cioè la disabilità più o meno riguarda un bambino su 10, in qualche forma, e anche in forme molto, molto lievi, diciamo, per fortuna. E la maggior parte di queste disabilità riguardano il sistema nervoso centrale. Per quanto riguarda il disturbo dell'apprendimento, poi magari ne parleremo un po' anche gli insegnanti, che hanno una bella percezione di quello che sta accadendo negli ultimi anni. Le cifre variano da paese a paese, c'è un diverso livello di capacità di monitorare, un diverso livello di consapevolezza, ma sembra che, insomma, per quanto riguarda solo disturbi dell'apprendimento, siamo su almeno uno per classe, qui a stare proprio bassi, di solito i numeri sono anche più alti.
Sì, dipende dal numero delle classi, però...
In generale, sì, beh, dipende da quante ne avete in classe, però 10, come vi diceva Giovanna, è basso, per l'Italia, però in generale 1 su 20 e 30 è proprio già un numero basso. C'è molto dibattito sul fatto che questi numeri stiano aumentando negli ultimi anni, la percezione che si ha è che stiano aumentando, in realtà sembra che, soprattutto per alcuni disturbi, stanno aumentando le diagnosi, per cui vengono contati più bambini, ne vengono visti di più, e non necessariamente invece stanno aumentando i numeri reali. Questo è questo che sembra, soprattutto per l'autismo. Ci sono molti studi, soprattutto fatti nel paese anglosassone, in Inghilterra, negli Stati Uniti, dove sembra che ci sia un'esplosione che non sarebbe neanche giustificata da fattori ambientali. Non c'è niente che stia esplodendo negli ultimi anni, a dire il vero. La situazione è abbastanza stabile. Mentre questi numeri aumentano e si è visto che c'è probabilmente una proprio diversità nella capacità diagnostica, si riconosce di più questi bambini.
La consapevolezza di riconoscere.
Per cui siamo intorno all'1 su 100 per l'autismo, per esempio. Quello che sappiamo, anche metto di questa foto di queste due belle gemelline, perché molti di questi studi sulla genetica, per esempio, per capire quanto c'è di genetico in un disturbo come l'autismo, si fa guardando i gemelli identici rispetto ai gemelli non identici, per cui l'ambiente rimane stabile, però cambia la genetica, che può essere identica in un caso e nell'altro caso 50%, e si vede che un disturbo come l'autismo, che veniva considerato per il 70% determinato dalla genetica, in realtà è per il 60% determinato dall'ambiente. Attenzione però, quello che si intende in questo caso per ambiente non è quello che c'è nell'aria necessariamente, ma ci sono questi grossi fattori, parlavamo prima con Luca, dei fattori macro. Per esempio, qualcosa che conta tantissimo è l'età materna, in cui le mamme sono più vecchie, nel nostro paese tra l'altro sono le mamme più vecchie d'Europa, e le mamme più anziane sono più a rischio di avere un bambino con vari disturbi, soprattutto del sistema nervoso centrale, perché questo è un fattore importante. E senz'altro una parte dell'aumento dovuto a quello. I gemelli c'entrano perché, per esempio, per capire quanto, se devi studiare la componente genetica di un disturbo, confronti gemelli identici rispetto a gemelli non identici e capisci in che senso una sì o non ha. Ah sì, può essere, sì. E vedi quante volte sono entrambi autistici o entrambi sani i gemelli identici rispetto ai gemelli non identici.
Ricordo che
è una classica tecnica per vedere la componente genetica di tanti disturbi, schizofrenia, tante cose.
C'era anche un passo dove si parlava di un'interferenza chimica tra fratello e sorella, solitamente capita... Meno nell'autismo, quando si parlava di...
Sì, anche il fatto proprio di essere in gravidanza gemellare potrebbe essere... Un altro fattore importante di questo tipo di inquinamento, questo tipo di effetto sullo sviluppo del cervello, che diciamo lo rende molto grave, anche se anche se diciamo che non sta aumentando il numero di questi bambini che stanno soffrendo, quello che sappiamo è che è un inquinamento ingiusto. È un inquinamento che colpisce soprattutto i bambini che sono già più fragili. E i bambini più fragili sono, per esempio, i bambini di livello socio-economico basso. E questo costrutto del socio-economico può essere reso molto facilmente con la povertà. Cioè, i bambini più poveri non solo tendono a essere esposti a livelli di inquinanti più alti, perché per esempio tendono a vivere in zone, non so, in città, abitano vicino alle zone più trafficate, vivono in ambienti più degradati, per non dire poi quello che succede nei paesi in via di sviluppo, dove addirittura vivono vicino alle discariche, sono esposti più a fumi, di fabbriche, eccetera. Ma sono più fragili, nel senso, quello che a un bambino di livello socio-economico alto fa male, diciamo, a livello, bisogna arrivare a livello 10 per avere un danno, per un bambino povero basta arrivare a livello 5 per avere un danno, che è proprio come se il loro cervello fosse meno in grado di reagire, e questo è proprio una brutta cosa.
Sì, quindi oltre all'ambiente anche la cura, ambiente più cura anche del...
Sì, la povertà porta con sé un più alto livello di stress. Pensate solamente a una famiglia dove, per esempio, non c'è lavoro, dove c'è moltissima preoccupazione. Ci sono anche molte zone d'Italia dove è frequente che i bambini abbiano paura a uscire di casa perché c'è molta violenza in giro, no? Le ragazzine che non escono, ma anche i maschi in realtà, non si esce perché c'è gente che spara per strada. Vi verrà in mente qualche regione d'Italia dove ciò accade, no? Lo stress in famiglia, le difficoltà, e naturalmente i genitori che sono così sotto stress non hanno molto tempo per fare quello che aiuta invece i bambini a crescere, che proprio aiuta il cervello a diventare più forte, più malleabile e anche più resistente. Parlare ai bambini, leggere ogni giorno, farli ascoltare la musica, portarli in giro. Capisci bene, se qualcuno si sta preoccupando che c'è il marito in prigione, lei pestata da qualcuno, non ha tanto tempo di prestare attenzione a queste cose. I bambini soffrono tantissimo.
Che però è stato anche il motivo per cui, soprattutto, adesso magari divago un po' rispetto alla, come dire, a questo percorso, rispetto al quale diverse multinazionali all'inizio hanno, come dire, attribuito certe esposizioni al piombo o al mercurio, dando invece appunto la colpa alle condizioni socio-economiche della famiglia, per cui nessuno poteva, come dire, interessarsi al fatto che determinati bambini neri di Filadelfia, delle periferie, come dire, malfamate, avessero dei disturbi e
mangiassero
la vernice che cadeva dal soffitto oppure quella stessa vernice del lettino dove dormivano. E quindi diciamo che all'inizio, prima di imporsi proprio come un fattore esatto che in realtà colpisce in maniera appunto come una pandemia, quindi colpisce trasversalmente, ci è voluto del tempo, sono voluti più di 30 anni insomma, prima che Needleman proprio lì a Filadelfia, insomma, un medico portasse in evidenza questa cosa. Quindi, come dire, è anche un fattore subdolo, perché subito magari può essere attribuito come sì, ma tanto quelli lì, più che, come dire, non interessano a nessuno, non facciamo neanche causa per una cosa del genere, no? Per dire, quindi...
Se Luca sta parlando dell'effetto del piombo...
Sì, dell'effetto del piombo.
Che forse qualcuno di voi sa già un po', cioè questa
sì,
idea, no? Che il piombo sia pericoloso. Si parlava di, no, intossicazioni delle persone che lavoravano col piombo, il saturnismo, c'erano i tipografi che erano a rischio. Il piombo è l'imperatore dei neurotossici, è un materiale straordinario per moltissime ragioni, un metallo duttile, resistente, non arrugginisce, fantastico, no? Usatissimo. I romani avevano la buonissima idea di, no, si può usare per fare dei tubi, ci si riveste le cisterne d'acqua, top. Di tutto se ne faceva, no? Erano dei veri ingoiatori di piombo. Però, come dice Luca, poi ci si è resi conto, questa è una storia che è una storia soprattutto americana, in realtà, questa battaglia che è stata combattuta per 30 anni, dove ci si è cominciati a, si è cominciato a rendere conto che non c'era solamente il disturbo di chi lavorava col piombo e di chi era a contatto con queste sostanze, ma che c'era un'esposizione che riguardava veramente tutti i bambini e che colpiva soprattutto i bambini. Lavorando sul piombo si è come se il piombo avesse aperto la strada per lo studio dei neurotossici, no? Si è cominciato a capire, vi faccio vedere le foto di questi, ah, questa è una bellissima foto del cervello, mi metto i bambini più esposti. Questo è Herbert Needleman, che era questo medico fantastico, una personalità molto forte, che si è reso conto che questo era un problema diffuso, ed era un problema diffuso in quel momento soprattutto per i bambini poveri, semplicemente perché allora il grosso problema era la vernice, e la vernice era più presente nelle case vecchie, no? La vernice che si sbriciolava, per cui veramente c'erano degli interi quartieri con dei bambini che erano praticamente tutti intossicati, senza arrivare necessariamente all'ospedale. Qualcuno ci arrivava all'ospedale, veniva curato, c'è un trattamento che si fa, c'è una specie di depurazione del sangue, poi mandati a casa. Lì però si cominciava a capire che non solo andando a casa il problema si sarebbe riproposto, ma anche spostando un bambino in realtà non c'era mai, non ci si riprendeva più da questo tipo di intossicazione. No, l'idea iniziale era che ci fosse una specie di avvelenamento da queste sostanze, poi recuperi e poi va bene, no? Stai bene. In realtà, guardando cosa succedeva a questi ragazzi che erano stati intossicati anche dopo tanto tempo, quando il livello di piombo nel sangue ormai si era abbassato, si vedeva che non si riprendevano per niente, avevano anche ancora molti segni che erano non solo di deficit intellettivi, ma per esempio dei problemi di comportamento anche molto gravi. Per esempio maggiore aggressività, incapacità di controllare gli impulsi, dei comportamenti che poi in situazioni sociali anche molto disagiate portavano per esempio con facilità in galera. Molti studi sono stati fatti proprio sulle popolazioni carcerarie. Questa è l'altra persona che è protagonista di questa bellissima storia. È una storia bella anche.
Sì, a me
è una storia vincente, nel senso che è proprio una battaglia che è stata combattuta dal punto di vista scientifico, perché bisognava cercare di tirare fuori questi fattori, no? Distinguere l'effetto della povertà. Cioè, questo bambino non è stupido perché la mamma non l'ha guardato, c'è quel fattore lì, ma devo distinguere quello che è successo nel suo ambiente disagiato e quello che invece gli ha fatto questa sostanza chimica. Queste sono delle tecniche che poi si sono messe a punto proprio lavorando sul piombo, cercando di sottrarre, no, quelli che si chiamano i fattori confondenti, per arrivare poi a capire qual è l'effetto di quella sostanza. Questa è l'altra persona che ha lavorato tanto sul piombo, si chiama Claire Patterson. È piaciuto anche a Luca questo. Lui era una persona straordinaria. Che
se noi sappiamo l'età della Terra, almeno la stima dei 4,55 miliardi di anni, grazie
a Claire Patterson, che ha misurato l'età della Terra e l'ha misurata usando un orologio al piombo, uranio che decadeva in piombo, e per fare questa misurazione aveva bisogno di avere un ambiente pulito, e si è reso conto che si spostava da una parte all'altra, cercava di purificare il suo laboratorio e non riusciva mai ad avere un ambiente pulito, c'era piombo dappertutto. Alla fine era perfetto per essere uno scienziato così, era un po' maniacale, era totalmente ossessivo, era riuscito, costringeva i suoi collaboratori a spogliarsi completamente prima di arrivare al laboratorio, dovevano mettere queste tute, entrare, pulire tutto sempre perfettamente all'acido. E facendo questo lavoro si è reso conto che il piombo era ovunque e che la presenza di questa sostanza non era naturale. Il piombo c'è nel terreno, ma quello che c'è adesso in giro non è frutto di un'attività che possiamo dire normale della terra, non è la crosta terrestre che ci procura questo piombo, è estratto, lavorato, purificato e ributtato nell'ambiente. È come se noi funzionassimo da amplificatori, no? Tiriamo fuori questa sostanza, questo vale anche per il mercurio, tiriamo fuori, amplifichiamo e ributtiamo in dosi massicce, centinaia e migliaia di volte più alte sono le dosi di presenza adesso rispetto a quello che sarebbe, diciamo, una situazione naturale, pre-industriale, ok? Pre-miniere.
Questo grazie anche al fatto che la benzina conteneva, appunto, fino a pochi anni fa, proprio il piombo. Mm. Anzi, in realtà era nata
questa roba qui.
Come una bomba chimica.
Il tetraetile.
E poi si era visto che poteva essere impiegata come, cioè, dava una buona resa per i combustibili, perché forse erano ritardanti di fiamma, veniva
un antidetonante, migliorava la resa dei motori. Questa è una storia classica, nel senso che si è cominciato a produrre questo additivo al piombo, ci si è resi subito conto che faceva molto male, nel senso che i lavoratori impazzivano, morivano, avevano allucinazioni, quella cosa che vi ho fatto vedere prima, questa immagine della casa delle farfalle. Veniva chiamato così la parte della fabbrica del tetraetile dove si produceva proprio l'antidetonante e le farfalle, perché i lavoratori che stavano lì poi avevano allucinazioni e vedevano degli insetti, per cui quando si fermavano, per esempio, avevano sempre, no? Facevano così con le braccia perché vedevano degli insetti che risalivano dalle braccia, e molti di loro poi letteralmente finirono in camicia di forza e poi morivano dopo poco. Erano altri tempi, anche se insomma queste cose in certi posti succedono ancora, erano altri tempi, e fu detto che per esempio avevano problemi perché lavoravano troppo, che questa sostanza era dannosa solamente a livelli elevatissimi. C'è stata una lotta veramente durissima che è durata tanto tempo e di cui noi siamo veramente ignari, nel senso che quando è stato il momento nostro di eliminare il piombo dalla benzina, cioè, pensate, l'idea era proprio di, e lo si sapeva, di diffondere ovunque, diffondere per l'aria una sostanza altamente tossica. L'idea dell'industria poi era stata quella di, loro dicevano, diffondete. Quando cominceremo a vedere i primi effetti negativi, diminuiamo le dosi. No? Che è quello che si fa con gli animali da laboratorio. Quando si fanno gli studi di tossicologia, se io devo determinare che quanta Coca-Cola fa male al topo, do un bel po' di Coca-Cola al topo, quando il topo comincia a stare male, dico ok, quella prima era la dose massima. Loro volevano fare un lavoro così, no? Buttiamo dentro e poi qualcuno doveva stabilire quando sarebbe stato il momento giusto per interrompere. Invece no, poi ci fu insomma...
Infatti è proprio una dose che tot milligrammi per decilitro nel sangue, poi è andata sempre più... come dire, scemando dai 40, forse 60 iniziali, che era la soglia, poi sempre più... Però è impossibile poi stabilire una soglia minima, perché poi comunque c'è sempre, appunto, c'è sempre le lacrime del bambino che deve mettersi a studiare.
Allora, adesso, dicevo, magari è utile sapere che cosa fa il piombo, per capire quanto è cattivo.
Certo.
Il piombo è... terrificante, nel senso che si sostituisce a una sostanza che è fondamentale per lo sviluppo e per il funzionamento del cervello. Entra nel cervello facendo finta di essere uno ione calcio. Il cervello se lo piglia come ione calcio, e lo ione calcio viene usato per la comunicazione fra una cellula e l'altra. Tutto quello che noi, non importa capire i dettagli, però tutto quello che noi impariamo, quando noi impariamo qualcosa, se questa signora sta guardando questa rivista qui, ok, e domani se la ricorda, si ricorda che c'era il rosso sopra, quello che è successo nel suo cervello è un cambiamento a livello di sinapsi, cioè non sono necessariamente cambiate le cellule, ma è cambiato il legame fra una cellula e l'altra. Due cellule si sono parlate e hanno stabilito un legame. Okay? Tutto quello che noi impariamo è fatto di questi cambiamenti qua. Se interrompiamo questo meccanismo, non impariamo più niente, non ricordiamo più niente. E il piombo agisce proprio in questo modo. Arriva lì e rende malfunzionante questo sistema, è devastante. E il cambiamento è ancora più drastico, l'effetto di tutte queste sostanze, se si agisce non su questa signora, neanche su questo bambino, ma su un bambino ancora più piccolo. Perché questo parlarsi fra una cellula e l'altra è fondamentale per lo sviluppo del cervello. E lo sviluppo del cervello deve avvenire fondamentalmente tutto prima della nascita. Se quegli interventi, se quegli eventi che si succedono in modo così meraviglioso, così ordinato, così complesso, prima della nascita, vengono interrotti o ostacolati, non c'è più recupero. Noi grandi abbiamo, insomma, abbiamo già una nostra struttura fatta, no? Facciamo, cioè, qualche danno, riusciamo un pochino a recuperare, ma se non abbiamo mai avuto le cellule, non possiamo costruirle a 3 anni, o a 10 anni, o a 20 anni. Un danno fatto nel terzo mese di gravidanza è un danno per sempre, difficilmente recuperabile, ok? Quello che scopriamo adesso del piombo, che è classico poi di queste sostanze, è che in un certo senso, almeno per questa cosa, la battaglia è un po' vinta. In Italia la battaglia, per esempio, sia sulle vernici che sulla benzina è passata un po' sopra le nostre teste, nel senso che, guardate, la stampa cosa ha raccontato quando è stata abolita la benzina al piombo? Niente. C'è stata una grossa lotta fra chi diceva che la benzina verde non era veramente verde, non era il caso di abolirla, questa cosa qua che era tutto, no, una montatura di chi voleva costruire le marmitte e venderle. Non c'è un minimo, non è stato un minimo a ricordare quello che poteva fare il piombo ai bimbi, ok? I livelli sono scesi drasticamente. Quello che aumenta però è come veramente un percorso di discesa da una parte, aumenta dall'altra parte la consapevolezza di quello che anche dosi bassissime come quelle che noi abbiamo adesso nel sangue, noi, perché poi quello che noi mamme passiamo ai nostri figli, questo viene trasmesso attraverso la placenta, non solamente quello che respiriamo in quel momento, ma quello che abbiamo accumulato da piccoli, accumulato nelle nostre ossa, poi viene passato ai bambini nel momento di quando si smuove il calcio per andare a darlo al feto. Anche a livelli bassi come quelli che ci sono adesso in Europa, per cui siamo arrivati da 10, 20, siamo scesi a 2 microgrammi per decilitro di sangue, c'è un danno, ed è un danno che si misura in punti di cui, per cui i bambini europei stanno regalando ancora al piombo 2 punti di QI che sembrano pochi, nel senso che sono i punti che variano, per esempio, fra un bambini a cui si legge ogni giorno e bambini a cui non si legge mai, no? Però ancora, se guardiamo a tutta la popolazione e vediamo che c'è una curva che si sposta anche di 2 soli punti, l'effetto diventa importante, è molto costoso. Anche questa è una cosa che l'Europa ha calcolato ed è un danno importante. E ci sono poi dei bambini naturalmente che sono esposti a livelli alti. È uscito verso maggio, aprile, dei dati dei bambini di Taranto, i bambini che stanno intorno all'Ilva. Pensate che adesso stiamo lavorando sui 2 microgrammi e si pensa che da 10 sia alto, anche se la soglia che viene considerata la soglia di sicurezza in realtà non è assolutamente una soglia di sicurezza, questo lo dicono anche le autorità, l'OMS, non esiste una soglia di sicurezza. Questi bambini erano intorno al 26, per cui un danno importante, e sono bambini che abitano nel quartiere povero che sta di fronte all'Ilva, per cui probabilmente esposti a molto altro e anche poco protetti dal punto di vista sociale, diciamo.
Volevo solamente sottolineare il fatto che quasi tutti i neurotossici hanno questo... hanno questa caratteristica di...
C'è qualcosa di qua.
Di avere questo bel pacchetto di, appunto, di sostanze tossiche che, diciamo, nel caso del piombo, la mamma attraverso la placenta trasmette al feto. Lo stesso vale per il mercurio, ma lo stesso vale anche per il mercurio, soprattutto perché con la biomagnificazione, no? questo processo per cui appunto un pesciolino, un pesce più piccolo, diventa preda di uno più grande, e cosa fa? Lascia in realtà quello più grande il suo bel pacchetto di sostanze tossiche, finché attraverso questa catena chiaramente raggiunge l'essere umano, e quindi anche lì si pone poi il problema di che cosa, ma quello probabilmente lo affronteremo dopo, di cosa mangiare, o comunque del cibo in gravidanza, e quindi lo vedremo dopo. Però insomma questa caratteristica mi sembra che accomuni un po' tutte queste sostanze, pur essendo le più disparate, cioè presenti in natura e poi amplificate da processi industriali, sia invece prodotti di sintesi, quindi costruiti in laboratorio, tutte hanno la caratteristica comunque di accumularsi e nella maggior parte dei casi in maternità avviene proprio la cessione di questo, no? Di questo bagaglio, diciamo, scomodo, che però in quasi tutti i casi viene trasmesso, per cui...
Beh, sì, nel caso del mercurio, anche qui c'è, per il mercurio c'è una, sono anche delle vecchie storie, nel senso c'è una vecchia storia di cui forse qualcuno di voi ha sentito parlare, magari le persone un po' grandi, c'è stato un grande avvelenamento in Giappone, nella baia di Minamata, e anche gli accordi sul mercurio adesso si fanno a Minamata, cioè Minamata è rimasta proprio nella storia come un avvelenamento tragico che è durato tantissimo tempo. Anche quello è una situazione che va collocata in quel paese lì, in quel tempo lì, e anche lì c'era una situazione di esposizione di persone povere e di persone che si vergognavano di stare male, che non osavano attaccare la grande industria che stava buttando questi fanghi contaminati nella baia. I fanghi poi passavano nei pesci e diventavano sempre più concentrati fino a risultare totalmente tossici per chi quei pesci poi risultavano totalmente tossici per chi li ingeriva. Quello che vediamo, se ripesco, non so, qualcuno di voi conosce, ha mai visto questa foto qua? È una foto molto famosa di un fotografo americano che si chiamava Eugene Smith, la foto del 72, per cui le cose poi si sono risolte intorno al 75. È una mamma, e la mamma, la vedete, è una mamma che sta bene, una signora sana, che sta facendo il bagno alla figlia. La figlia lì ha 17 anni, Tomoko. E Tomoko era nata con dei deficit gravissimi, perché quello che diventò subito evidente era che quel pesce lì poteva far male dei pescatori che ne ingerivano tantissimo, ma a molte persone che magari ne mangiavano un po' meno, gli adulti rimanevano non toccati o con dei minimi disturbi, magari un tremore alla mano. I bambini però che nascevano dalle donne che avevano mangiato questo pesce nascevano con dei deficit enormi, no? Come quella ragazza lì, deformata, naturalmente non sapeva parlare, non sapeva camminare, è morta poi dopo poco tempo. Questa foto qui ha portato, e altre foto che ha fatto Eugene Smith, ha portato l'attenzione del mondo questa tragedia grandissima che si sta compiendo in Giappone. Quella del mercurio è una storia che anche lì si sta... L'inquinamento da mercurio riguarda poi tutti noi adesso, perché è diffuso in tutto il mondo, è diffuso... La nostra prima fonte è il cibo, come per quasi tutti questi inquinanti. Per alcuni è l'aria, ma soprattutto il cibo, poi, perché è la nostra maggior fonte di contatto con il mondo, no? Quello che ingeriamo, e anche cibo buono, in questo caso un cibo fantastico, che è il pesce soprattutto. Che sotto in gravidanza, sì, in realtà sono, per quanto riguarda il mercurio, il maggior rischio non sono neanche tanti bambini piccoli, che poi di solito non è che mangiano a due mesi al filetto di spada, ma sono le donne in gravidanza, per cui in teoria qualunque donna che ha la possibilità di rimanere in gravidanza dovrebbe astenersi dal mangiare un certo tipo di pesce, che sì, si può fare. Sono i pesci di grossa taglia che sono più pericolosi, però insomma è per alcune popolazioni più difficili da fare, ed è comunque un inquinamento che non dovrebbe esserci. con le missioni continuano. Parlavamo prima con Luca di alcune campagne che ci sono adesso, del grande timore per queste centrali a carbone che rimangono una grande fonte di emissione. Il mercurio colpisce come il piombo, è efficientissimo, quasi mirabile nella sua azione, colpisce proprio la struttura delle cellule, per cui va a colpire tutti i processi. Con un'azione sola becca tutte le azioni di sviluppo. E si sa che ha un effetto potente. Parlando di mercurio, si arriva anche, quando preparavo il libro, sono andata a parlare con un po' di persone che stavano studiando proprio l'effetto su di noi, cioè sulle donne italiane, sulle donne greche, sulle donne spagnole, per cui non donne che mangiano, che ne so, i mammiferi marini, come fanno invece alcune popolazioni del nord Europa, dove queste sostanze sono ultraconcentrate. E noi siamo in pericolo, dobbiamo mangiare il pesce, non dobbiamo mangiare il pesce. Alla fine quello che si fa è sempre un calcolo dei rischi, no? Si mette su un piatto quanto bene fa una sostanza e quanto male fa una sostanza che c'è nello stesso alimento, che è un po' una cosa ingiusta da fare, no? È un po' fare questo bilancio anche perché è vero che la nostra esistenza sulla Terra è un po' questa opera di, no, bilanciamento, cioè anche la natura naturissima non è benigna, no? Cioè, ci sono sostanze tossiche in giro ovunque, le piante che si difendono, gli animali che si difendono, ma in questo caso è proprio, insomma, un inquinamento che non ci dovrebbe stare.
Volevo solo ricordare appunto un articolo del Sole 24 Ore di un paio di settimane fa, se non ricordo male, dove appunto si parla proprio della convenzione di Minamata e annuncio che dal 2020 daremo l'addio al vecchio termometro a mercurio, perché è appunto un divieto internazionale previsto appunto da questa convenzione.
Secondo noi già non sono più un commercio, i termometri a mercurio.
E comunque sì, è un effetto della prima, se vogliamo, la prima grande causa per inquinamento che sia stata mai intentata ad una multinazionale, comunque una grande azienda.
Stiamo andando all'elenco dei pesci?
Si sta leggendo il tonno.
Ah beh, il tonno da evitare. No, no, tonno sì. No, attenzione, cioè, se tu parli con chi studia sta roba, e ti dico, in Nord Europa, dove veramente i consumi sono elevatissimi e anche i livelli di inquinamento sono elevatissimi, se tu dici, ok, tu che abiti qua, cosa devi mangiare? Chi studia sta roba ti dice, ah, attenta, quasi non dire niente, nel senso che le donne italiane mangiano troppo poco pesce, ok? Per cui è quasi anche pericoloso fare questo elenco, che pure è un elenco accurato, cioè questi sono i pesci che contengono più mercurio. Okay? Sono semplicemente i pesci di grossa taglia, che vivono di più e che hanno tempo di mangiare più pesci. Okay? Per cui un bel tonno grande così, uno spada ha mangiato un sacco di pesce, per cui ha accumulato tanto.
Esatto.
Il merluzzo, il merlano da noi, eh? Il lucio non lo mangia nessuno, il nasello è il classico da mensa, no? Ai bambini vai di nasello perché costa poco. Non bisognerebbe tanto. Soprattutto in gravidanza. In gravidanza meno. Attenzione, non è che se uno l'ha mangiato. No, non è vero se non si mangia più niente, ci sono un sacco di altri pesci che puoi mangiare. Il salmone, tutti i pesci piccoli, la sogliola. Ma diciamo che, per esempio, io mi sono sempre regolata, cioè il tonno e spada non mangio. Meno. Poi è tutto quel grasso protettivo che ha un effetto benefico. Perché la roba terribile lì è che è proprio speculare, cioè quello che fa di negativo il mercurio lo fanno di benefico le sostanze, i grassi che sono contenuti nel pesce. È perverso l'opposizione. Comunque Comunque prendete questa informazione, cioè, io tonno e spada non li mangio, tra l'altro spada lo trovo totalmente insipido, non mi piace neanche, cioè, diciamo che non, forse se fosse una roba che mi, se fosse cioccolato alla nocciola mi sarei convinta che c'è un modo per farmelo, diciamo che non c'è un grossissimo problema a rinunciare a quella roba lì, il luccio, il nasello che non sa di niente, ma chi lo vuole mangiare? La seppia ok, seppia ok, polpo ok, però diciamo dare tutte le settimane, ok, ma tutte le settimane un bisteccone di spada a un bimbo, no, o peggio ancora mangiarselo in gravidanza, no, che invece la fiorentina si porta dietro questa roba qui.
Te non è la musica che si ascolta, Anna, cioè, in realtà
qui si parla di un altro cibo.
Sì.
Di. No, interrompeteci, cioè, dai, che siamo abbastanza in pochi che si può fare un po' di dialogo.
Mercurio e Piombo oggi
ci sono.
A parte i pesci.
Dimmi.
Dove si trovano?
Ah, beh, torniamo indietro qua che te lo faccio vedere. Allora, per il Mercurio decisamente la fonte grossa è proprio il pesce, anche se attenzione, in realtà è uscito per gli Stati Uniti, però questa roba, però in questo caso noi siamo molto simili, uno studio pochissime settimane fa che mostra come in realtà ce n'è tanto proprio probabilmente nell'aria e ce n'è tanto in prodotti bizzarri a cui non si pensa.
Alimentari,
tipo i tè, quelli, le tisane. Però non è che non devi più bere la tisana, capito? Magari in gravidanza ci pensi tre volte. Il cosa? Limoncello è consigliato. È depurativo. Il limoncello è ottimo. Però per esempio ti faccio vedere queste cose qui. Zero. Tonno e tisana sono tutte le cose sane che fanno male. Per esempio il piombo adesso dove sta? Allora sta, beh, ci sono degli oggetti però particolari dove c'è veramente tanto piombo, per esempio il peltro, diciamo, chi usa il peltro? Però lo dicevo l'altro, qualche settimana fa diceva una signora, diceva, chi usa il peltro? Fa no, non usava il peltro, lei era un insegnante di sostegno e aveva seguito un bambino con un grave deficit. E aveva, questo bambino aveva questo grave deficit perché era stato intossicato pesantemente dal piombo, perché la mamma gli dava il succo d'arancia in un bicchiere di peltro. Per cui lei era, cioè, lo conosco io questo bambino, cioè un bambino che non parla, insomma un po' grave. Per cui esiste, le vecchie ceramiche, anche quelle ceramiche non vecchie ma che uno si porta dal Marocco e dalla Tunisia, quelle tutte belle colorate. Però a parte queste qua, a parte questi dettagli, le vecchie vernici, no, quello mica te lo mangi, no, cioè è nella terra e per i bambini può essere pericoloso, perché si è calcolato persino quanto deve ingerire un bambino di terra per avere una dose un po' a rischio. È una punta di cucchiaino. Avete presente un bambino che gioca per terra quanto ci mette a inghiottire una punta di cucchiaino? Poco, no? Per cui noi abbiamo avuto benzina al piombo pesante fino al 2002, perché abbiamo chiesto la solita proroga all'Europa. Fino al 2002 teniamola. Per cui tutti questi terreni che sono vicini, ma qui non avete questo problema, a Milano, tutti questi terreni dove passano adesso 10.000 auto al giorno almeno, passavano 10.000 auto al giorno anche nel 2002, per cui quel terreno lì è molto contaminato. Ma soprattutto, la ragione per cui questo libro si chiama Biberon al piombo, che i grandi, i bravi ragazzi di Sironi hanno deciso di chiamarlo così, è perché sta nel cibo il piombo, e sta nel cibo buono. L'acqua potabile, i cereali, le belle verdure, i cereali, quella roba lì che uno non può dire non mangiarla. Questo è uno studio recente che ha fatto l'EFSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Hanno visto che ci sono delle categorie di europei che sono particolarmente a rischio. Particolarmente a rischio, per esempio, sono i bambini che sono allattati artificialmente. Per cui il piombo non è nel biberon, ma è nella formula. Semplicemente perché la formula è il latte artificiale, perché è fatto con acqua e con cereali a volte, con delle proteine di sintesi. Per cui sta decisamente nel cibo. È per questo che, allora, ci sono dei comportamenti di evitamento. Dolorosi anche quelli, e che fanno un po' rabbia, tipo dire a un bambino non giocare nella terra, quando un bambino avrebbe tutto il diritto di, no, di sporcarsi, di stare, di rotolarsi, anche di mangiarsi un po' di terra. Però questo inquinamento qui non si può evitare. Quello che si può fare è continuare a abbassare le emissioni. Per cui non è un comportamento che uno ha di protezione, proprio non fare questo, non fare quello, non mangiare questo, non mangiare quell'altro. Cosa fai? Ti dico non bere più l'acqua, non mangiare più il pane, il grano, il riso in realtà ne è un po' meno. Non si può. No? C'è un limite all'azione individuale che è veramente evidente. Bisogna proprio tirar giù tutto. Questo è quello che ha funzionato nel passato.
Però
no, dove la terra è molto inquinata, no, nel tuo bosco qui, qua meno, qua avete i pesticidi, ma qua avete in realtà poi continuano le emissioni e poi continua il riciclo delle emissioni, per cui non è che poi vi salvate tanto. Poi vi faccio vedere una bella foto, che non è che siete messi così bene. Non vi credete che noi di Milano siamo peggio, ma anche voi. I pop.
La caratteristica dei pop è proprio quella di essere distruttibili.
Pop.
No, di essere insomma degli inquinanti organici e sono persistenti. Cioè, la prima P è perché è persistente, l'ultima P è, in inglese è l'inquinante, pollutant. E il fatto che sia persistente è perché ha una certa struttura.
Importante anche la O.
È anche importante la O, infatti la certa struttura è idrogeno, carbonio. È la
O che è importante perché sono organici, per cui il nostro corpo li riconosce come propri.
Come compatibili, forte è quella proprio che sono indistruttibili, ci sono pochi enzimi che riescono effettivamente a distruggerli, per cui appunto sono continuamente in circolo in tutta l'atmosfera, quindi è praticamente impossibile non trovarli. E di questa categoria fanno le diossine, i PCB, l'DDT. Vabbè, l'DDT è un famoso pesticida ormai vietato da più di 40 anni, però ancora ci sono delle tracce.
Ci sono ancora molte tracce. Si trova tantissimo.
E le diossine, diciamo, sono delle sostanze che vengono più che altro definite per la loro funzione, che è quella di raggiungere, insomma, attraverso il sangue, le cellule, può essere anche cancerogeno, perché, insomma, adesso senza entrare nei dettagli, comunque viene. È una sostanza che veramente riesce a penetrare all'interno di un organismo e si sostituisce anche lì e porta parecchi danni. Il PCB invece sono anche lì delle sostanze.
Avete sentito parlare di questi PCB?
PCB,
no?
Policlorobifenili. Policlorobifenili.
Quello dei piatti di plastica, no?
No.
No, bifenolo.
Quelli di Brescia. Sì, ne ha parlato su Linea Diretta.
Sono degli oli che hanno del.
Anche Linea Diretta ne ha fatto. Sì.
Ah, su Rai Pop l'ha fatto. E sono degli oli che hanno delle caratteristiche.
Sì, lì hanno un po'.
Ma anche solo metà della metà.
Anche solo metà della metà. Mm. I PCB non sono, prima di tutto, allora, queste sostanze qua sono vietate adesso, cioè sono state dei grandissimi successi industriali. I PCB sono un prodotto di sintesi, per cui si fabbricano in laboratorio. Le diossine non si fabbricano, sono un prodotto della combustione. Il DDT si fabbricava, no, però è stato il primo a essere eliminato. E quello che preoccupava di queste sostanze è proprio la loro forza, cioè funzionavano così bene perché resistevano, no? Come diceva Luca, sì. Cioè stavano. Per esempio, il PCB è un fluido che resiste a temperature altissime, agli acidi. Questo può essere bollito nell'acido solforico e rimane intatto. Non si infiamma, non conduce elettricità, per cui era perfetto per esempio per i trasformatori. È stato messo ovunque, se non facevano persino i pavimenti, i vestiti, i mobili, i rivestimenti dei divani, per cui era ignifugo, un po' come l'amianto, è un'altra cosa meravigliosa che non prendeva fuoco, costava poco, si trovava in abbondanza, eccetera. Ci si è resi conto che veramente poi era indistruttibile anche nell'ambiente, cioè rimaneva sempre e viene incamerato. Il mercurio va nel tessuto, nella parte proteica, viene riconosciuto come amminoacido. Tra l'altro una cosa che non ho detto del mercurio che lo rende veramente perverso è che non solo non viene schermato dalla placenta, ma viene addirittura richiamato dalla placenta. Cioè la placenta è golosa di amminoacidi perché le proteine sono importanti per la costruzione del feto. Per cui tutto quello che c'è in giro se lo prende e lo passa al bimbo, no? Per questo che poi è così nocivo. Queste sostanze invece stanno bene nei grassi, per cui si accumulano nei grassi, nei nostri grassi e nei grassi poi di quello che mangiamo, cioè, o anzi prima in quello che mangiamo e poi nei nostri grassi. Per cui la loro presenza nella fauna, per esempio, è stata notata abbastanza presto e si sono presi dei provvedimenti per cercare di limitarli. Queste sostanze si accumulano nella catena alimentare, nelle catene alimentari più lunghe del mondo sono quelle che ci sono nel mare del nord, perché ci sono tanti pesciolini piccoli che mangiati da pesci più grandi, per cui si arriva per esempio a un orso bianco che può avere un contenuto, una concentrazione di PCB e di diossine che è milioni di volte più alta di quella dell'acqua in cui sta, okay? Per cui c'è proprio un accumulo nei grandi mammiferi. Noi siamo abbastanza dei grandi mammiferi anche noi, che ci nutriamo di molti prodotti animali e soprattutto viviamo molto a lungo e abbiamo i nostri figli almeno dopo una ventina d'anni in genere, poi abbiamo 20 anni per accumulare sta roba e quello che noi passiamo ai nostri figli è in gran parte quello che abbiamo accumulato, non quello che mangiamo in quel momento. I PCB, queste sostanze sono state proibite, ne è proibita la produzione. Per la diossina non si può proibire la produzione perché non viene prodotta, ma si limitano fortemente le emissioni, per cui si proibiscono alcuni procedimenti industriali che portano alla produzione di diossine, eccetera. Il DDT non si produce quasi più, tranne che per il trattamento della malaria in alcuni paesi. La preoccupazione per queste sostanze è stata tale che i paesi di tutto il mondo si sono riuniti, spinti fortemente in realtà dai paesi dell'Artico, che sono molto a rischio, nei livelli altissimi, anche perché loro mangiano, per esempio, i mammiferi marini, che sono contaminatissimi. Ed è stata firmata una convenzione che si chiama Convenzione di Stoccolma, che appunto proibisce la produzione di queste sostanze. La Convenzione di Stoccolma è stata firmata nel 2001, poi ratificata nel 2004. Adesso vi leggo l'elenco dei paesi che non l'hanno firmata. Il primo è gli Stati Uniti, che pure l'aveva promossa, ma per una ragione interna alla fine non l'ha mai ratificata. Poi aggiornata la settimana scorsa c'è il Sudan del Sud, la Malesia, l'Iraq, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, Bhutan, Haiti e noi. Per cui noi siamo l'unico paese europeo a non averlo ratificato. L'Unione Europea ha ratificato, ma noi non ratificando come Stato non siamo obbligati a tradurre in leggi statali quello che la Convenzione di Stoccolma prevede. I motivi per cui non l'abbiamo ancora fatto è nel senso che probabilmente non c'è stata neanche una vera azione di malizia, ma semplicemente quello che ho chiesto a avvocati ambientali, gente che si occupa di questa roba da millenni, e quello che dicono è: facciamo sempre così, per cui siamo in ritardo. I risultati si vedono nel fatto che per esempio l'Ilva è totalmente fuori legge per il resto d'Europa. Abbiamo avuto paura di seguire quello che indicava il mondo alla fine, neanche solamente l'Europa, per cui facendo così non si aggiornano gli impianti industriali, si pensa di risparmiare, ma una visione molto miope, si pensa di risparmiare molto al momento, in realtà poi alla fine si paga perché si hanno impianti vecchi che non reggono più, che costano tanto. Si ha gente che comincia a non essere contenta di ammalarsi e di morire, per cui insomma non è che poi l'Ilva è stata un grandissimo successo dal punto di vista, forse per il Riva sì, però dal punto di vista del sistema nostro non tanto. Da noi si è prodotto PCB, Brescia è la regina del PCB italiano, c'era un grossissimo impianto, l'inquinamento è ancora tutto lì, è abbastanza limitata come presenza. Brescia non lo gestisce molto bene dal punto di vista psicologico, i bresciani non hanno molta voglia di indagare, anche se hanno molta paura. C'è tutta una parte della città che, dove per esempio i bambini non possono giocare nel parco, dove non possono giocare a calcio sul prato ma devono giocare su una piattaforma di cemento, dove è proibito stare sull'erba, una bella fetta di città, c'è il parco chiuso. Cioè no, al parco ci si può andare, ma c'è scritto non toccate l'erba, non giocate, per cui insomma un po' così. Però un prezzo che si è deciso di pagare. Cosa fanno queste sostanze? Allora, se vi dico diossina, senz'altro, un po' di diossina si parla, no? So, l'altro giorno che Luca mi faceva vedere gli articoli che ha trovato sulla contaminazione delle uova, per esempio, queste cose qua. La diossina è temuta per un effetto...
La terra dei fuochi è proprio di attualità, no?
L'effetto, cosa vi viene in mente? Diossina cosa fa venire? Il cancro, no? Il cancro. PCB anche si va a cercare il cancro. Queste sostanze in realtà sono soprattutto sostanze che fanno male al neurosviluppo. Se voi leggete quello che dice l'OMS, forse l'ho addirittura trascritto. No, questa è l'EFSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, e dice sulla diossina, cioè, l'esposizione a lungo termine causa senz'altro degli effetti negativi sul sistema nervoso, sul sistema immunitario, sul sistema endocrino, per cui le ghiandole, gli ormoni che regolano lo sviluppo del cervello, del nostro apparato riproduttore, eccetera. Le funzioni riproduttive, potrebbe anche causare il cancro. In realtà la diossina non è il grande cancerogeno, è soprattutto tossica per il sistema immunitario, è soprattutto tossica per il sistema endocrino e per il sistema nervoso. E lo stesso il PCB. Entrambi sono tossici per il feto, soprattutto, più che per gli adulti. Eppure questo è un effetto che si ricorda poco, si misura anche poco. Anche se pensate a quello che succede all'Ilva, ma si pensa, attenzione, che lì c'è una grande presenza di diossina, perché viene emessa in quel caso, vai a vedere il cancro. Tra l'altro poi il cancro ci mette decenni per svilupparsi. Quello che invece accade subito è un effetto sui piccolini, ed è un effetto che si misura nella maggior parte dei casi, per fortuna, in un calo abbastanza leggero, che però può essere anche significativo, proprio di performance, di capacità di ricordare, parlare.
Sì, comunque il PCB è anche, ricordo un pezzo del capitolo sul PCB, dove c'è una statistica dalla nonna fino ad arrivare alla nipote, e a capacità anche lì di accumulare, di restare...
questo studio qua, questa è una simulazione che hanno fatto, è una simulazione svedese questa qua, dove si calcola chi ha avuto l'impatto più grande nelle generazioni di donne che si sono succedute da quando questo prodotto è stato messo in commercio. E si vede che in realtà l'impatto più grosso ce l'hanno avuto le ragazzine nate negli anni 80, quando in realtà in molti paesi era già proibita la produzione, proprio perché sono state esposte prima della nascita. Per cui il grosso carico prima della nascita conta più di una dose magari anche maggiore avuta però dopo la pubertà. C'è quel periodo lì che è veramente un periodo molto importante. E questa è una cosa che ci porteremo avanti, anche se ormai queste sostanze non ci sono più, rimangono e vengono passate. E diremo poi come vengono passate. Adesso vi voglio raccontare un'altra cosa di Seveso. Seveso mi sta molto a cuore perché io sono nata e dopo essere stata via un po' di anni sono tornata a abitare abbastanza vicino a Seveso. E ho dei ricordi nettissimi di quello, ero piccolina, però mi ricordo benissimo cosa era successo, è stato un terrore, anche voi ve lo ricorderete, no? Seveso, anche stando qua, aveva fatto veramente, veramente paura. C'è qualcuno che non sa assolutamente cosa è successo, no?
Ah, belle.
I più giovani non lo sanno. A Seveso c'è stato, dal punto di vista scientifico, un esperimento perfetto di esposizione alla diossina. Nel senso che la diossina... di cui parliamo così tanto, no? Cioè, appunto le uova la diossina, il latte la diossina, il pollo la diossina, ogni tanto c'è qualcosa la diossina, cioccolato la diossina.
E mozzarella
blu la diossina, che non c'entrava niente, però fa niente. In realtà sappiamo molto poco di cosa fa la diossina. Nel senso, da una parte, prima di tutto questa, ci sono tantissimi tipi di diossine. Una strana definizione per come è fatta o per cosa fa, per cui alcune diossine non si comportano come diossine ma hanno la forma da diossine e viceversa, è veramente una situazione complicata. E quando si deve cercare di capire cosa fa una sostanza su una persona, bisogna stabilire a cosa è stata esposta quella persona. Okay. Nel caso della diossina dobbiamo calcolare l'effetto di 200 sostanze diverse su una stessa persona, per cui calcolare tu al tipo 1, 2, 3, 200, no? che cosa hai fatto, a che dosi, perché alcune sono più tossiche, meno tossiche, eccetera. I meccanismi sono anche lì complicati, non ancora compresi, si sa che riesce ad arrivare fino al nucleo e fino al DNA e lavorare sul DNA, che non è mai una cosa buona. A Seveso è successo, c'era una fabbrica che ha avuto un problema, una valvola sul riscaldamento ed è uscita una buona quantità di diossina che guarda caso era una fabbrica di diserbante, non esattamente di diserbante, è un pesticida, sì, pesticida. E guarda caso quella diossina che è uscita è la TCDD, che è la diossina più tossica, è la diossina di riferimento. In più è successo che al tempo c'erano stati un po' di disguidi, diciamo, per cui l'azienda non ha ammesso immediatamente cosa era successo, eccetera. Quindi le persone maggiormente esposte sono state lì tutte ferme e se ne sono andate tutte dopo 20 giorni, per cui 20 giorni lì sotto e poi ti porto via. C'erano state immediatamente degli effetti sui bambini, soprattutto dei casi di cloracne, che è una cosa che dà subito la diossina, una specie, un orrendo effetto sulla pelle, che dove si formano delle specie di piaghe come di croste, è molto brutto, riguarda la pelle ma è terribile, tipo 200 casi sui bambini. Alla gente è rimasta lì, gli avevano detto di non mangiare i conigli, di non mangiare l'insalata del giardino, queste robe, questi erano rimasti. Poi hanno fatto la fila tutti per bene con la loro valigetta, però prima di andartene via passi e doni il sangue, per cui doni il sangue è stato subito congelato e si studia ancora adesso quel sangue lì, prelevato nel 76, per cui abbiamo un documento molto preciso e su tutte le persone, cioè tutti quelli della zona A, che era la zona principale, hanno donato il sangue, poi molte persone della zona B, C, D. C'erano state molte polemiche, lei probabilmente si ricorderà delle polemiche sulle persone che erano state consigliate, sono state consigliate di abortire, per esempio, a molte donne che erano in gravidanza. Ci si aspettava anche che ci fossero degli effetti massicci proprio, no? Di tantissimi tumori, tantissime malformazioni, eccetera. In realtà a Seveso non c'è stata l'epidemia di tumori. Allora, prima di tutto, è questo istruttivo e vi deve far pensare quando qualcuno dice hanno aperto la fabbrica e dopo 2 minuti abbiamo un tumore per famiglia. No. Dal 76 gli effetti di Seveso si vedono adesso, perché tendenzialmente, per fortuna, il tumore è una malattia da persone anziane. Per cui anche se tu sei stato esposto a una dose così forte, il tumore non ti viene lo stesso a 30 anni, ti viene a 40, 50, 60, 70. Okay? Per cui tutti i dati stanno venendo fuori adesso. Tra l'altro, per esempio, i dati sulle donne sono studiati negli Stati Uniti. C'è questo sangue che parte dall'ospedale di Desio, arriva in Texas, in California, lì viene studiato. Queste studiano le donne. Le donne sono particolarmente amate dalla diossina, che si accumula di più in loro e ci mette più tempo poi a passare fuori dal sistema, che non è una buona cosa perché poi loro la passano ai bimbi. Studiando la popolazione di Seveso si è visto che la diossina ha fatto sì aumentare un pochino il numero dei tumori, sempre in età però già mezza età e sopra, però è soprattutto un effetto forte che ha avuto, è un effetto sui bambini maschi che erano stati esposti da piccoli e che da grandi sono risultati meno fertili. Questo è un effetto molto importante, molto pesante. E l'altro effetto è stato sulle donne esposte però da bambine che hanno avuto dei bimbi con dei problemi alla tiroide. I problemi alla tiroide sono molto importanti. Lo saprete perché anche persino quando vengono corretti immediatamente, adesso si fa per fortuna, una volta un bambino che nasceva con dei problemi della tiroide era quasi sicuramente un bambino con dei grossi problemi di ritardo mentale, adesso anche se si corregge immediatamente, se si va veramente a spingere si vede che ci sono ancora un po' di problemi nei residui, eh. Per cui questi bambini hanno questa debolezza, diciamo, la diossina ha questo effetto qua potente, anche se insomma un po' diverso da quello che ci si aspetta, di questo boom che si aspettava di... C'è un'altra cosa che mi ha stupito molto studiando la diossina, che riguarda, anche in questo caso, proprio che riguarda poi una cosa che ho vissuto. Quando ci sono studiati le persone di Seveso, si è avuta la buonissima idea di studiare anche la situazione, diciamo, di base, cioè il ricercatore ha voluto capire che cosa succedeva prima, quanto era esposta quella popolazione lì prima dell'esplosione. Per cui hanno fatto dei prelievi di sangue anche alle popolazioni che stavano intorno e che non erano state coinvolte da questa fumata, no? Perché poi si è seguito il vento e si è visto dove andare. Per cui la TCDD non era più misurabile nel terreno, per cui quelle zone venivano considerate pulite dall'ICMESA, che era il nome di questa azienda, e si è visto però che cosa aveva nel sangue questa gente, per cui questa era la dose che aveva nel sangue probabilmente anche la gente di Seveso prima della fumata. Le dosi si è visto che erano nel 76 per le persone che abitavano nelle zone industrializzate, anche del Piemonte, magari non proprio qui, però intorno alle zone industriali, intorno a Torino, scommetto che era più o meno la stessa cosa, e che poi è stata confermata da studi fatti in Nord Europa, in Germania, in Francia, erano dei livelli che erano almeno 10 volte quelli attuali. Okay? Per cui negli anni 70, fino agli anni 70, l'esposizione era altissima. Questo ci dice 2 cose. Beh, fondamentalmente ci dice che ha funzionato fare quello che si è fatto in tutto il mondo, cioè decidere che queste emissioni dovevano essere ridotte. Ci dice che le cose in un certo senso stanno andando molto meglio, che funziona un'azione così di grande impatto. è l'unico modo per ridurre. Persino se pensate a una zona inquinatissima come Acerra, Taranto ancora, in realtà intorno a Caserta sono stati un po' di studi, i livelli di Caserta sono leggermente inferiori a quelli di Roma, anche se ci sono dei picchi più alti, però la media è inferiore a quella di Roma. Per cui queste situazioni che fanno così paura e che sembrano così spaventose, senz'altro c'è un'emergenza, come tutto legale in quelle zone lì, cioè se uno va a darti fuoco a un mucchio di, no, di immondizia fuori casa, non lo devi fare, cioè, è evidente. Però diciamo che a volte una popolazione può essere, no, può avere dei livelli altissimi e non saperlo.
Io comunque lo sottolineerei in maniera molto forte il fatto che comunque produrre diossina rispetto al produrre mercurio è molto più facile, perché basta veramente prendere dei rifiuti con una minima quantità di cloro, quindi qualsiasi cosa, insomma,
vinile,
esatto, PVC,
qualche plastica, sì, plastica.
Dare fuoco a questa, a questi pochi rifiuti per produrre diossina, quindi non è così. Poi appunto noi abbiamo l'esempio di quello che sta capitando adesso in certe zone d'Italia, però insomma è persino drammaticamente facile farlo, cioè sì, produrla, sì. Non è così disperato. Poi vabbè, ci sarebbe poi tutto il discorso sulle polveri, che è sempre una cosa molto facile da produrre, sì, soprattutto
sono già 10:30.
Per chi, è bravissimo.
Solo una parola su questo che vedete già lì. Il problema di queste sostanze, che vi dicevo, che le mamme passano ai bambini, sono sostanze che si passano nel grasso, e quello che noi produciamo di grasso e che diamo ai bambini è il latte materno. E questo veramente è un inquinamento tragico, nel senso che sta in una sostanza che invece è fondamentale per lo sviluppo adeguato dei bambini. Il latte di tutte le donne del mondo è contaminato, di tutte le donne, dovunque sia guardato, nelle isole Fiji, in Africa, in tutte le zone d'America, in Nord Europa naturalmente, tutto contaminato, tanto che si calcola che la contaminazione nostra delle donne europee è tale che il nostro latte non potrebbe essere venduto, cioè se il nostro latte fosse al supermercato sarebbe considerato latte contaminato, perché in media è un po' sopra i limiti, è sopra il limite di quelle uova famose lì che vengono denunciate. Questo è un inquinamento doloroso, assolutamente doloroso, perché non dovrebbe esserci il dubbio in chi ha un bambino davanti se allattare o no a causa dell'inquinamento. Per fortuna diciamo che il dubbio è abbastanza risolto. Questo, vediamo se forse questo è più bello. Questo è il livello dei POP nel latte delle donne svedesi, che hanno tenuto documenti fin dagli anni 70, fino agli anni 70. Quello che si vede anche in questo caso è che con le misure introdotte per ridurre la presenza degli inquinanti, la presenza degli inquinanti nel latte è scesa. Allora, è vero che queste sostanze hanno un effetto potente nel caso del PCB, non abbiamo detto questo, che per esempio per il PCB si vedono degli effetti ben chiari, anche a livelli bassi, proprio sui livelli di attenzione. Cioè è un rischio grosso per la DHD, per esempio. Cioè ti rende più suscettibile, questo anche a livelli non altissimi, cioè non di bambini che mangiano la terra di Brescia, proprio di bambini esposti a livelli abbastanza normali, così. Per cui quelli che hanno livelli più alti hanno più rischio di essere, di avere questi disturbi di attenzione, sono più difficilmente controllabili, insomma, sono ragazzini che rischiano di avere queste diagnosi, o comunque hanno più segni. Nel caso del latte, nel latte materno, tutti gli indicatori, sono stati fatti tanti gli studi, nel nord Europa, in Germania, in Olanda, in Danimarca, dove si vede l'effetto del latte contaminato. E anche qui è un effetto che è più forte, che rimane più forte nei bambini più fragili, quelli figli di madri molto giovani, poco istruite per esempio, tendenzialmente più povere, gli rimane un effetto più importante. Negli altri però diciamo che il latte materno riesce a bilanciare l'effetto negativo, è come se ci fosse una gara, no? Fra i benefici del latte e l'effetto negativo di queste sostanze, che è una gara tragica, che non avrebbe ragione di essere. Sembra però che il latte vinca, anche nelle donne, molto, persino negli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, dove i livelli erano più alti. Qui diciamo che le raccomandazioni dell'OMS sono senz'altro quelle di allattare a lungo, esclusivamente, insomma con un po' il cuore pesante in certe situazioni, però senza troppi dubbi, diciamo. Sì.
No, infatti non so se ci sarà la figura, ma quello che mi aveva colpito
non
era
c'è la figura, non credo.
No, quella della piramide, dove diciamo nelle immagini, soprattutto quelle scolastiche, c'è la famosa piramide, insomma, dal mondo vegetale a salire fino all'uomo. Invece in realtà l'apice dovrebbe essere appunto un bambino allattato, dovrebbe essere quello che...
Visto che siamo molto in ritardo, poi parliamo, magari, visto che forse la vostra preoccupazione, stando qua, a parte le polveri, sono i pesticidi o gli agrofarmaci, così magari poi ne parliamo un po' alla fine. Però volevo dirvi qualcosa sull'inquinamento dell'aria, perché questo è un inquinamento dove noi nel nord Italia, la nostra pianura padana, e voi siete un po' al limite, però insomma un po' ci siete dentro, siamo top. Questa è l'immagine classica che ci racconta perché è un problema così grosso, nel senso che abbiamo proprio una situazione geograficamente difficile, però alla situazione geograficamente difficile i nostri esperti politici della macroregione reagiscono dicendo che è una situazione geograficamente difficile, ok? Per cui è difficile. Abbiamo fatto effettivamente molto poco rispetto al resto d'Europa.
L'Ecopass.
Poi diremo dell'Ecopass, adesso abbiamo la nostra area C. Questa qua, non vedete bene i colori, vabbè, a parte la Turchia che brucia i copertoni proprio, non so. Questa qui è la media annuale del PM10, questi sono dei dati che sono usciti pochissimo tempo fa, è un rapporto dell'Agenzia Ambientale Europea, dove noi brilliamo, cioè abbiamo proprio tutta la pianura padana che è sopra i limiti. All'altra zona tragica qui è il sud della Polonia, però questa gente sta bruciando carbone a tutto andare, anche in casa, cioè proprio bruciano di tutto, vanno carbone. E stanno, tra l'altro ieri hanno preso un provvedimento per limitare almeno la commercializzazione di certi tipi di carbone, insomma, diciamo che hanno appena cominciato il percorso, noi non siamo proprio dei novellini come sviluppo industriale, dovremmo essere già oltre. Tenete presente che un po' di anni fa erano messi così anche qua, identici, Belgio, Olanda erano messi
anche
come
Londra.
Noi o peggio.
Anche Londra.
Londra era messa malissimo, ma hanno fatto molto, era una situazione geografica favorevole a volte. Beh, per Maroni se c'è un po' d'aria è favorevolissima, non bisogna far più niente, basta. Mentre noi siamo destinati. L'Italia è messa molto male, questi sono i PM10, per cui è il particolato di diametro sotto i 10 micrometri. Questo è il PM2.5 e anche lì siamo noi e la Polonia. Vabbè, qui in Turchia lì non è neanche più misurato, anche da noi è misurato di meno, però siamo messi male, superiamo i limiti. Qua, giusto per darvi l'idea, le città più inquinate, Alessandria, Torino, che prima era in prima posizione. Questi sono i giorni di superamento. Brescia che su tutti i fronti vince. Per dare l'idea di cosa stiamo superando, allora noi superiamo dei limiti che sono dei limiti assurdi, nel senso superiamo i limiti della UE, ok? Europei. I limiti europei sono molto al di sopra di quello che raccomanda l'OMS. L'OMS, bontà loro, ti dicono: attenzione, non riusciamo a stabilire un livello sotto il quale proprio non vediamo nessun effetto sulla salute. Okay? Però ti suggeriamo di stare qui, 20 e 10 per il PM2.5. Se ce la fai, sentiti libero di fare anche meglio. Allora, loro suggeriscono 20 e 10, probabilmente si sta spingendo perché in realtà il 20 e 10 vengano abbassati ancora di più. La nostra è una corsa proprio contro l'ignoto. Tenete presente, gli Stati Uniti adesso per il PM2.5 sono già 12 come limiti, come loro limite legale. Ok? Per cui quelle dell'OMS sono indicazioni, quelle che dà la UE invece sono quei limiti che, se vengono superati, scatta la sanzione. Per cui noi siamo in costante sanzione, sono denaro che paghiamo all'Europa, perché stiamo violando dei limiti. Infatti il procedimento che abbiamo scelto con l'aria è opposto a quello che facciamo di solito con tutti gli altri inquinanti, no? Per gli altri inquinanti ci diamo anche gli inquinanti che ci fanno molta paura, per esempio i famosi pesticidi, ci diamo delle soglie di sicurezza. Come facciamo? Si piglia il topolino. Attenzione che senza topolino questi studi non si fanno molto, per cui c'è veramente un po' bisogno di avere questi animaletti su cui provare. Si piglia il topolino e gli si dà la sostanza X, finché, come dicevamo prima, il topolino non comincia a dare dei segni di malessere. Supponiamo che il topolino stia male a 10 gocce. Ma che carini! Se il topolino sta male a 10 gocce, sono anche tutti, ma è pittura quello che hanno su. È piombo? La vernice al piombo? L'hanno scovata delle lattine del 72, tirate fuori. No, sembra più tipo scotch. Quello che facciamo di solito è non darci come limite le 10 gocce, ma stabilire come limite nostro, quei limiti famosi, superato il limite tipo della diossina nelle uova. La diossina che noi consideriamo pericolosa non è neanche 10 volte più piccola, è 100 volte più piccola. Ok, diciamo, se al topolino fa male 100, noi diciamo che a noi per sicurezza diciamo che fa male 1, per cui quando diventa 1,2 scatta l'allarme. Ok, con l'aria facciamo l'opposto. Qui abbiamo stabilito che se ci fa male 5 ci teniamo 45, come stiamo facendo. Questa roba qua è prodotta in gran parte dal traffico e fa malissimo. Sapete di che cosa si muore per aria? Dove cosa viene colpito di più? Non guardate quella lì che non ve lo dice. Di che cosa si muore, secondo voi? Ci sono un sacco di morti, milioni di morti nel mondo per l'aria inquinata, per il particolato. Dai, cos'è la roba più ovvia? Tumore al polmone. Tumore al polmone è una cosa nuovissima, è venuta fuori 3 settimane fa. In realtà si muore di malattie cardiovascolari, soprattutto. Il primo killer dell'aria è la malattia cardiovascolare. Okay. Specialmente perché le malattie cardiovascolari colpiscono molte persone, per cui la mano che dà l'aria, che è un contributo, colpisce tantissime persone.
Ai bambini fa male tantissimo ai polmoni, e i polmoni dei bambini sono particolarmente fragili, continuano a svilupparsi fino alla fine dell'adolescenza praticamente, uno sviluppo molto tardivo, e sappiamo con certezza, sull'aria se ne sa letteralmente ogni settimana, c'è proprio un boom in questi anni, nell'ultimo anno addirittura. Diciamo che la scienza si sta veramente consolidando, stiamo capendo quanto male fa per quanto riguarda dei disturbi che si pensavano assolutamente non potessero essere toccati dal particolato. Sappiamo per certo che un bambino esposto all'aria, per esempio tutti i nostri bambini delle zone lì più inquinate, hanno una capacità polmonare ridotta, di un pochino. Naturalmente ci sono, no, le,
broncospasmi di cui parlavo prima a Luca, che di cui soffre mio figlio, che vengono accentuati, le polmoniti persino, tutte le malattie, no? Dalla tosse alle bronchiti, l'asma che è in grandissimo aumento in tutto il mondo. E questo è un prezzo grosso che si paga, eh? È un prezzo grosso andare al pronto soccorso di notte, un prezzo di stress, si perdono giorni di lavoro, giorni di scuola, per alcuni bambini è una qualità della vita veramente che risulta insomma un po'...
Per le nascite.
E poi c'è un altro effetto molto importante, e questo è un effetto che forse vi viene meno in mente sui bambini, ed è l'effetto... Anche questo ormai è assolutamente consolidato, proprio negli ultimi tempi, anche dopo che ho scritto il libro, proprio negli ultimi mesi sono usciti questi dati grossi sull'Europa, c'è un effetto importante del particolato sulla prematurità e sul peso alla nascita. La prematurità è sempre più importante, nel senso che stanno nascendo nel mondo sempre più bambini prematuri, non che ne sopravvivono di più, ma ne nascono proprio sempre di più. Anche qui, come sempre, c'è un effetto, insomma, le mamme che sono più anziane, le tecniche di fecondazione artificiale che hanno un peso molto importante, ma si pensa che ci sia proprio, cioè si sa senz'altro che c'è un peso grosso anche di questi effetti, questo è l'ozono, anche qua brilliamo. Il basso peso alla nascita invece, questo è un basso peso che si ha a termine, per cui il bambino arriva alla fine della gravidanza ma pesa tecnicamente meno di 2,5 kg. Il basso peso e la prematurità sono dei fattori di rischio importantissimi, non solo per la salute dei polmoni, essere prematuri o essere a basso peso alla nascita mette a maggior rischio di obesità, diabete, rischi legati a qualcosa che va storto con lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Essere a basso peso mette a maggior rischio o essere dei grandi prematuri. Questo ne parlavo proprio poco tempo fa con dei medici che lavorano alla clinica Mangiagalli di Milano, che è la clinica di Milano che tratta soprattutto dei problemi di grandissimi prematuri. Dicevano che adesso danno abbastanza per risolto il problema della respirazione, nel senso che si sa che questi bambini avranno dei deficit che vanno avanti per tutta l'adolescenza e probabilmente per tutta la vita, avranno un decadimento precoce, perché poi tutti noi abbiamo, loro hanno dei polmoni che diventeranno più potenti dei nostri adesso, cioè a 20 anni se al massimo poi c'è una decadenza. Se la capacità non è già buona, la decadenza può avvenire prima, si può arrivare a 60-70 anni con dei polmoni già che possono essere compromessi. Ma mi dicevano che quello di cui si preoccupano veramente sono i problemi del comportamento dei bambini grandi prematuri, problemi di capacità di gestire gli impulsi, di prestare attenzione, tutte queste cose di cui parlavamo prima con Giovanni, che dice che vede tantissimo. Questa capacità di stare concentrati, stare attenti, questo è un... Per cui capite che lavorando come lavora l'aria, come un inquinante assolutamente non evitabile, c'è tutta la popolazione esposta. Per cui se è stato fatto un calcolo, anche questo recentissimo, se noi rispettassimo per il PM2.5 quello che suggerisce l'OMS, verrebbe ridotto del 22% la nascita a basso peso in tutta Europa. Un effetto importantissimo, è tanto, no? Il 22%, cioè 1 su 5, quasi 1 su 4. Per cui un effetto, anche questo costosissimo, costosissimo sia per i bambini in termini di salute e di qualità della vita, e costosissimo per i sistemi sanitari nazionali. E anche qui siamo
infatti
un po' indietro.
Su questo ti avevo girato, ci eravamo sentiti, avevo segnalato che proprio alla Sant'Anna di Torino era stata, come
alla
dire,
copertura, sì.
Sì, è stata promossa un'iniziativa per portare l'attenzione proprio sull'aumento delle nascite premature. Mm. E c'è la gran madre di Torino in questo momento è ricoperta, diciamo, da un telo bianco che ricorda proprio questo drammatico aumento di... Perché poi oltretutto non è che si... cioè l'assistenza prenatale va avanti di conseguenza, cioè si sta sviluppando, ma non è quello che poi, come dire, non è legata poi al fatto di poter gestire certi, un numero comunque sempre crescente.
Sì, ma non è, cioè, probabilmente tutti conosciamo dei bambini nati grandi prematuri che poi si sviluppano perfettamente, meravigliosamente, però insomma è un rischio molto importante. È la prima causa di morte in Italia per i bambini piccoli, una delle prime la seconda causa di morte per i bambini piccoli in tutto il mondo dopo la polmonite, vabbè, lì, insomma, si prende dentro anche dei bambini che non hanno accesso agli antibiotici, che è molto, molto, molto importante. C'è anche un effetto diretto proprio sullo sviluppo del sistema nervoso centrale dell'inquinamento, perché una parte del particolato, soprattutto la parte più piccola del particolato che si insinua non solo fino in fondo ai polmoni, in fondo agli alveoli, ma passa poi direttamente nel sangue, arriva persino nel sistema nervoso centrale. Questo si vede bene negli studi fatti sugli animali, dove si riesce a seguirne il percorso. L'inquinamento si porta dietro roba molto pericolosa proprio per lo sviluppo, per cui c'è naturalmente uno dei periodi maggiori di rischio per un bambino è il momento della gestazione, per cui una donna in gravidanza che è molto esposta mette molto a rischio il suo bambino. È un effetto che si conosce molto bene per il fumo, qui siamo a un ordine di grandezza inferiore rispetto al fumo, ma rimane comunque un effetto importante ed è un effetto che insomma non riusciamo a evitare. Anche se questa foto qui che vi ho messo del black carbon, il black carbon è la parte carboniosa del particolato, quella parte nera, quella che rimane, forse spero che voi non la conosciate tanto bene, quella che rimane proprio, che una volta, un po' di anni fa, rimaneva sotto il naso a chi girava per Milano, per Torino, c'era proprio uno soffiava il naso, dopo essere tornato a casa dall'università c'era roba nera. Questo adesso avviene un po' di meno, però insomma c'è sempre una bella dose di black carbon.
Io lo posso testimoniare perché quando devo, per caso, insomma, non io magari direttamente, però insomma in famiglia si deve pulire tipo il davanzale della finestra, di sicuro c'è della polvere o insomma terra, quello che, ma non è mai proprio quella...
Non è secca?
Sì, è proprio come fosse una specie di polvere nera, ma unta però, non so come spiegare, rimane proprio appiccicosa e per chi è in città, come dire, un po' uno ci convive, però in realtà ti rendi conto che... Insomma, non è proprio il massimo della vita.
Queste sono le emissioni, beh, le emissioni delle centrali, conta tanto, le emissioni del diesel sono terrificanti per questo, sono i prodotti, queste polveri così sottili sono quasi sempre prodotti della combustione, no, quella parte del particolato, che si porta dietro roba, cioè si porta dietro per esempio i metalli pesanti, il piombo per esempio, è trasportato in quel modo nel corpo. E poi questi idrocarburi, e gli idrocarburi hanno, il benzopirene è uno di questi, che forse qualcuno di voi ha sentito, hanno un effetto diretto, velenoso, è tossico, è cancerogeno e ha un effetto negativo proprio sullo sviluppo del sistema nervoso, del sistema endocrino, tutto. Per cui qui siamo messi un po' maluccio, un effetto diretto sul DNA. E alcuni studi hanno guardato proprio, hanno trovato una diminuzione di QI in bambini esposti a grandi livelli. Questo è uno studio fatto per esempio a New York nei bambini che erano nel grembo della mamma durante l'esplosione dell'11 settembre. Io sono stata in quella zona lì molto inquinata per tanto tempo, dove c'è stata anche naturalmente non solo la polvere ma tantissima combustione. Ecco. E si è visto un effetto misurabile di diminuzione proprio del QI. Io anche qua ormai ci siamo.
Può essere poco consolatorio, però vedendo questi dati mi conforta la battaglia che abbiamo fatto nel 2010-2011 contro la centrale biomasse, perché volevano costruire la canale, e con Luca e altre persone abbiamo creato un gruppo proprio per evitare che la costruissero, perché l'avrebbero costruita in una vallata, e avevano fatto degli studi e avrebbe portato a Cisterna, come nei paesi limitrofi, un'enorme quantità, un aumento di PM10, polvere sottile, eccetera.
E almeno quello.
Poi c'è stata una grossa ricerca, anche l'ARPA ha fatto dei sondaggi, ha monitorato tutti i paesi limitrofi. E tra l'altro Cisterna è risultato un paese molto salubre cioè, le rilevazioni avevano portato dei dati molto confortanti, proprio perché la paura era che mettessero poi questa centrale. E a maggior ragione vedendo questi...
Le biomasse poi sono, possono essere un po'...
Sì, ma poi il posto in cui la volevano costruire era proprio in una vallata, avrebbe inquinato tutta la zona limitrofe. Una piccola battaglia di civiltà che abbiamo fatto e sono felice di... sì, perlomeno quella battaglia ha avuto successo, adesso non so, poi arriveranno alle altre cose.
Diciamo che le biomasse non erano proprio legno vergine, ma era comunque uno scarto di una...
Sì, molto spesso poi si butta dentro un po' di tutto lì.
Può esserci della colla, ci può essere appunto la sostanza ignifuga, appunto PCB.
Sì. Sì, anche qui non è neanche una cosa così semplice, perché da una parte l'energia da qualche parte la va a pigliare, no? Cioè... non è che diminuiscono le nostre necessità energetiche, cerchi sempre di spingere lontano da te quello che ti fa paura. Questo succede anche con gli inceneritori, no? Classicamente, per cui spingi via gli inceneritori anche se i rifiuti continui a produrli, poi alla fine, cioè è un po', a volte sai, cioè,
sì, cioè, sì,
il tentativo tuo di rendere pulito il tuo ambiente e finisce da qualche altra parte, no? Per dire. Però è vero che
è stato veramente
sì, sì. No, no, e poi le biomasse ci finisce veramente un po' di ogni. Se ci bruci il compensato, come dicevi tu,
sì,
quella bella colla che
non è proprio, ma è prima di diventare compensato, però come dire, non si può avere proprio la certezza al 100% che lì ci sia solo cippato di una certa lavorazione, ma anche per pregressi poi alla fine uno brucia un po' quello che ha.
No, ma anche qui le cose non è che non stanno andando peggio di come stavano 30 anni fa, cioè 30 anni fa l'aria era peggio, diciamo che adesso è veramente stabile e dovrebbe scendere, cioè quello aumenta la nostra consapevolezza di quanto fa male quella roba lì. Poi rispetto agli anni 70 siamo messi meglio, però la consolazione, arrivederci, la consolazione è limitata, nel senso che poi adesso sappiamo di dover fare assolutamente qualcosa.
Una cosa che c'è scritta nel tuo libro, che per quanto riguarda la diminuzione di potenti di più, comunque il rischio che possono avere i bambini che sono stati a contatto con dei neurotossici, è il fatto che comunque non si può magari proteggerli da tutto, però si possono offrire delle occasioni, un ambiente ricco di occasioni in cui poter avere la possibilità di recuperare per non possiamo fare niente dal punto di vista.
No, ma in realtà guarda che si può far tanto,
sì,
cioè si può far tanto, si può fare pressione, si può rendere,
però devono farlo anche gli altri.
Ah no, assolutamente, cioè quello che veramente non funziona è pensare di proteggere il proprio bambino, no? Di dire non mi interessa della politica, non mi interessa di niente, il mio me lo tengo così e gli altri che si arrangino, così non funziona, cioè perché vedi che è tutta una cosa che funziona essere cittadini attivi, come no? Funziona farsi sentire, tutto quello che è successo in questi anni è successo perché qualcuno si è mosso alla fine, no? Perché qualcuno ha deciso che alcune situazioni non erano più tollerabili. Però è importante quello che dice Giovanna, che è vero che dobbiamo, in questa nostra situazione di adulti che devono tenere i nervi saldi, cioè se tu mi chiedi cos'è la cosa che deve fare una mamma o una donna in gravidanza, direi fare un bel respiro, anche di aria inquinata, nel senso anche a Milano, anche fuori dall'area C, cercare di stare calmi e guardare le cose. Cioè non essere presi dalla disperazione, che porta poi, come ricordava Luca, molto spesso a un certo punto dire basta, non ce la faccio più, cioè abbandono. Mantenere il senso anche della misura, cioè sapere che in certi casi queste sostanze hanno un effetto veramente gravissimo, cioè cambiano proprio un bambino radicalmente. E purtroppo tendono a cambiare i bambini che già sono in difficoltà. Nella maggior parte dei casi però in un certo senso siamo ancora un po' più forti noi, Nel senso che un bambino può essere protetto, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo del suo cervello, può essere protetto tantissimo e rafforzato da un ambiente arricchito, da un ambiente ricco di stimoli, dall'essere amato, che ha un effetto potente sulla capacità di apprendimento, sullo sviluppo del cervello, dal sentirsi raccontare cose, dal sentirsi cantare canzoni tutti i giorni. Cioè questo effetto qua, quello che noi possiamo portare è molto importante. Aiutare le scuole, far sì che le scuole funzionino bene, anche se le scuole devono stare magari in zone inquinate, no? Cioè lavorare un po' su tutti i fronti, non pensare che se un bambino è pulito in una zona pulita allora va tutto bene. Serve veramente...
Forse più potente. È più potente del piombo, sì, cioè, almeno mi ricordo un
passaggio. In realtà quello che è più potente del piombo è la povertà, che sì. La povertà fa ancora più male del piombo, cioè mantenere anche un senso delle proporzioni di quanto conta per un bambino essere povero, cioè quella è un'emergenza grandissima, cioè non c'è solamente un'emergenza chimica, ma c'è un'emergenza di... che per l'Italia tra l'altro sta aumentando, no? con questa situazione di crisi così, sta aumentando la povertà, e la povertà è potente, e la povertà fa veramente male proprio al cervello. Qui noi non siamo tanto più potenti del piombo, ma la povertà sì, in questo caso è negativo, purtroppo.
Dipende dalla nostra condizione.
Dipende un po' anche da quanto uno è esposto. Credo che sia questa qua l'ultima immagine, poi magari torniamo ai pesticidi, ma che c'è bisogno un po' di... Studiando la storia di queste sostanze, anche degli ultimi 30-40 anni, si vede che quello che funziona è proprio alzare gli occhi dal nostro bimbo e guardare tutti i bambini. Cercare di fare cose che servano a tutti e poi servono anche al nostro, naturalmente.
Reazioni collettive, reazioni...
Anche perché adesso i bambini che sono maggiormente a rischio sono i bambini dei paesi in via di sviluppo, dove le situazioni sono drammatiche, degli interi paesi, non so, zone dell'Amazzonia dove si estrae l'oro e dove i bambini letteralmente respirano su questi calderoni dove viene scaldato l'oro mescolato a piombo che lo separa dagli altri metalli. I bambini della Nigeria, interi villaggi dove sono morti quasi tutti i bambini piccoli intossicati da piombo, livelli talmente alti che sono proprio morti, vanno in coma e muoiono, e tutti gli altri vengono un po' recuperati ma rimangono probabilmente con dei gravi deficit per tutta la vita. In Cina c'è un grandissima situazione, anche lì interi villaggi, intere città. L'India è un altro paese a grandissimo rischio, i paesi dell'ex Unione Sovietica. Ma lì ci sono situazioni proprio che noi ormai abbiamo abbastanza superato, diciamo, per fortuna. Ok, direi basta. Forse c'è qualche domanda. Sui cibi bio, dai. Cibi bio e cibi bio. Futuro papà. Ah, tu veramente sei, ok. Attenta. C'è più.
Non c'è più,
dovrebbe esserci più, nel senso, non dovrebbe esserci più nella, non c'è più nei biberoni.
Però c'è per...
te ne preoccupi per te, cioè per un adulto? Rischio minimo. Allora, questa è una situazione che è ancora altamente discussa, nel senso che veramente ci sono ancora dei gruppi di scienziati che dicono le plastiche fanno molto male, altri che dicono assolutamente non è vero, i dati dicono di no. Esaminando la letteratura un po' si entra in confusione e dopo un momento di confusione ci si rende conto che anche se l'effetto c'è, l'effetto è probabilmente minimo. Non si riesce a tirarlo fuori, probabilmente perché noi ci comportiamo in modo molto diverso dai topi. Queste le plastiche sono sospettate di interferire con il sistema endocrino, per cui di causare
anche effetti sul cognitivo, ma poi disturbi della riproduzione, dello sviluppo sessuale, eccetera. Sui topi, sui roditori si vede un effetto molto importante. Sembra che noi, compresi i neonati persino, che noi lo metabolizziamo in modo molto diverso. Per cui in realtà questo è stato un caso in cui la politica ha agito prima della scienza. C'è stata una grossa spinta un grossissimo clamore mediatico, grossa paura, spinta dei consumatori. Dopo la spinta dei consumatori, i produttori immediatamente hanno smesso di produrre sta roba e la politica si è adeguata, perché ormai era diventato impopolare. Direi il livello di paura scarso, scarso.
Ancora un'altra cosa, quale pentola è il nucleare?
Non l'alluminio.
Il peltro.
Ma in realtà, attenzione, cucinare può, ci sono per esempio quelle vecchie pentole terribili con quelle sostanze, ma il problema era nella combustione, se la riscaldavi senza niente dentro, per cui la pentola raggiungeva delle temperature altissime. Non mi ricordo più come si chiamava il teflon. Teflon. Oppure si staccava il teflon, cioè classicamente dopo un po' e poi te le mangiavi, no? Quelle non belle come pentole, però delle belle, l'acciaio funziona bene. Attenzione però all'inquinamento in casa, non è da trascurare, perché ci si può autoprodurre del particolato mica da ridere in casa, soprattutto per esempio facendo il barbecue. Quelli, gli idrocarburi, i policiclici aromatici sono in tutte quelle parti bruciate della carne, per cui se uno se le fa in casa, ma anche tipo una bella bistecca sulla piastra, no? D'inverno, tac, tac, anche quella roba lì insomma va in giro, anche bruciando qualche cosa bello abbrustolito, un po' di roba, basta insomma arieggiare, insomma, cioè calma. Barbecue in casa, ma se direttamente in casa è ottimo, no, ma non, ma sulla piastra sì, sicuramente chi ama la Fiorentina lì se la fa bella, o nel giardino, sì, no, dai, ma non barbecue, insomma, dai, sulla piastra, diciamo, non lo so, fa in casa. E mentre nel barbecue, chi fa il barbecue, che però di solito è un uomo sopra i 30, è spendibile. Non passa niente a nessuno. Un'altra cosa stranissima, tipo dell'inquinamento domestico proprio, le candele e l'incenso, che anche quello provoca brutte cose. Insomma, non è che uno muore, però...
Anche in chiesa.
L'incenso fa un casino di male, questa immagine così verde, un po'. Naturalmente se uno lo brucia due volte all'anno va bene, però tutti i giorni quelli che stanno messi nell'incenso. A meno che uno non voglia ricreare la situazione milanese in casa sua, allora lì può farlo e godersi quest'aria di Milano. E invece? Ah sì, no, queste sono, sì, ma è difficilissimo, cioè tu fai uno studio su 2000 donne, gli chiedi cosa hai mangiato, questo, vedi che quelle che bevevano tantissimo tè avevano dei livelli di mercurio alto, però è difficile, che tipo di tè? L'ambientazione che è tranquilla? Per i bambini? Allora, no, no, alla fine guarda, è quello che pensi, cosa pensi che faccia bene? Secondo te cosa fa bene?
Lo dog.
Vabbè, guarda il tonno. Il tonno. Pensavi che facesse. Allora, cereali, frutta e verdura fa benissimo. Hai capito? Cioè, è doloroso che ci sia anche dentro questa roba qua che non dovrebbe starci. Per cui lavori perché non ci siano più. Per cui fai in modo che non ci siano più 9.000 milioni di centrali in giro per l'Europa e che non ci siano macchine diesel che vanno avanti e indietro, però veramente persino la frutta e verdura proteggono da quegli IPA che abbiamo visto, quelle cose che si porta dietro il black carbon, questi sono simpatici agli scienziati perché riesci a misurarli, perché si attaccano al DNA.
Tranne il tabacco.
Il tabacco è un campione. Si attaccano al DNA, per cui tu vai lì poi li conti, no? Dice questa donna è stata esposta a tanto, no? Ha respirato tutto l'inquinamento della Torre Gemelle, guarda quanti addotti si chiamano, sono le etichette, si attaccano e non fanno bene perché modificano poi l'espressione genica. Si è visto proprio che questo studio della settimana scorsa, le donne che mangiano più frutta e verdura in qualche modo riescono a staccarli queste cose qua, cioè c'è proprio sono frutta e verdura di ogni tipo, anche cotta, assolutamente, sì, per cui ma anche se è così biologico come si pensa.
No, cioè io vedo purtroppo a volte che vengono dati dei prodotti, la sera l'insalata è così, il giorno dopo così. E allora mi chiedo, sono controllati questi prodotti o vengono dati così?
Ah, in realtà sono più controllati, probabilmente nelle grosse aziende che nelle piccole aziende, anche se nelle piccole aziende tendenzialmente non, magari puoi anche farne a meno, se cioè se hai il tuo orticello di casa non ci butti giù granché.
Però nel momento in cui io mangio quell'alimento che è stato poi così,
allora attenzione, sì, a volte, a volte, a volte, allora questi, i prodotti sono molto controllati. Ti faccio vedere questa immagine qua, così ci ricordiamo. I prodotti sono molto controllati, sono controllati a livello europeo. Diciamo ci sono delle indicazioni su che prodotto devi usare, in che dosi, si tende per esempio a evitare che ci siano dei residui che rimangano sul prodotto quando tu lo cogli, ok? Detto questo, si usano delle quantità enormi di fitosanitari, chiamiamoli così, anche se noi li chiamiamo più tendenzialmente pesticidi, ma loro amano, beh, chi li produce, chi li produce ama chiamarli fitosanitari, o agrofarmaci. C'è però un buon sistema di controllo, che è un sistema di controllo a posteriori, nel senso tu controlli l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare ogni anno prende un campione gigantesco di cibi di tutti i tipi, prodotti, anche alimenti di origine animale prodotti in tutta Europa, e guarda cosa c'è su questi cibi, okay. La maggior parte di questi cibi sono prodotti dell'agricoltura tradizionale, tipo classicamente il 5% viene dall'agricoltura biologica. Attenzione, l'agricoltura biologica non è regolata, è regolata come metodo di produzione, ma non come quantità di residui, ok? Cioè se tu coltivi vicino alla tangenziale est, ok, e tu segui il metodo totalmente biologico, il tuo prodotto può essere definito secondo la legge biologico anche se ha molti residui, okay? Per cui la garanzia lì diciamo che è parziale, anche se i prodotti biologici tendenzialmente non hanno qualità nutrizionali superiori, ma hanno meno residui, nonostante tutto. Okay. Quello che è stupefacente è che anche la maggior parte dei prodotti dell'agricoltura tradizionale non hanno residui al momento del consumo, per cui nell'ultimo studio, quello del 2009 che ha fatto l'EFSA, erano tipo 61% che non avevano assolutamente residui, frutta e verdura presa in tutta Europa. Rimangono nell'aria e questo è un buon punto. Allora, diciamo che da un punto di vista del consumatore si può stare abbastanza tranquilli, anche perché i prodotti italiani tendono ad essere quelli più sicuri in Europa, quelli magari noi tarocchiamo un po' i controlli, però insomma siamo vicini alle cifre. Tendenzialmente ce la capiamo abbastanza bene. I prodotti che risultano sempre essere un po' sopra i limiti, attenzione, questi sono limiti fatti col topolino, per cui quando vi dicono
l'uva del Cile, che è sempre l'uva del Cile, che supera i limiti, l'uva del Cile supera, è qua, e il nostro limite, noi sappiamo che fa male a livelli molto più alti, ok? Per cui sta superando un limite che però non è un limite che appena superato ti fa male. E le simulazioni di dieta che fa l'EFSA sono delle simulazioni, cioè ti dice che l'uva del Cile ti fa male se tu ne mangi una cassetta, veramente, cioè delle dosi enormi e non contaminata come quella che hanno trovato loro, ma 7 volte più contaminata, capito? Cioè hanno pensato che tu veramente, fanno queste simulazioni, per cui diciamo che deve essere veramente un caso tragico in cui tu proprio ti mangi questa... Comunque l'uva, i prodotti tendenzialmente dell'America Latina, anche un po' dell'Africa, potendo evitarli così fuori stagione, forse è meglio. I nostri prodotti vanno abbastanza bene. Rimane l'unico dubbio per chi sta come voi qua nelle zone di campagna. Perché? Perché in realtà è molto poco regolata, ci sono delle indicazioni che vengono dati ai produttori, dai produttori di agrofarmaci ai produttori di uva, però se voi andate a vedere per esempio nella regione che più consuma questi prodotti, che è il Trentino, ci sono dei verbali di consigli comunali dove si decide quanto dare e quando dare questi prodotti. Qui c'è gente che discute e dice tu l'hai dato ma c'era troppo vento, e l'altro dice non è vero, non c'era vento, l'altro che dice sì ma non puoi darlo perché c'è la scuola, sì ma tanto non c'erano, erano un giorno di vacanza. Cioè è veramente poco regolamentata questa distribuzione del prodotto, e può essere in Trentino per esempio, ma anche voi mi sembra qua che siete un po', cioè può essere veramente che c'è la casa con lei che aspetta il bimbo e vicino il frutteto. Okay, e questo prodotto viene dato e non c'è neanche obbligo di avvisare, per esempio.
Qui ci sono le vigne, la situazione lì che non è abbastanza comune.
Non c'è bisogno di avvisare, domani daremo, non mandate in giro i bambini, per esempio. Insomma, uno può fare, lì c'è un po' di lavoro da fare e poco controllo, mentre spaventano no, di più le...
Vabbè, lo dicono proprio tanto perché sporca l'auto. Allora,
ah, beh, che okay, sporca l'auto. Importante. Però se, lì forse varrebbe la pena di farsi un po' sentire, giusto per chiedere con i vostri qua produttori, non so se siete, qualcuno di voi ha delle viti, ha delle vigne, diciamo in Trentino lo stanno già facendo, stanno facendo un po' di pressione perché vengano protetti i bambini, per esempio le scuole, gli asili nidi, non ci siano spargimenti di prodotti quando ci sono i bambini intorno. Forse un po' di minima preoccupazione.
Invece possiamo dare l'ok per i pastelli sequestrati?
Per i pastelli sequestrati oggi, da quello che mi hai detto tu, non ho letto l'articolo, ho visto solo che c'era qualcuno su Facebook, pastelli tossici. Ma sì, cioè, il bambino si deve essere mangiato 15 pastelle, cioè. No, ok, pastelle. Forno a microonde terribile. No, forno a microonde in realtà è per, attenzione, ecco, l'unica preoccupazione, l'unica precauzione per la plastica, per esempio, di non riscaldare roba per i bimbi nel forno a microonde. Cioè non usare quei contenitori della plastica, perché la plastica riscaldata proprio molla dentro tutto.
Quindi si mette il latte caldo, il caldo libero?
No, anche perché lo metti a 100 gradi. Poi ormai non ha più il BPA, anche se ha un sostituto che è meno studiato del BPA, per cui lo scopriremo fra 20 anni. È un effetto minimo però, veramente, è un effetto... Cioè o esplode una bomba fra poco e scopriamo di tutto, ma finora proprio non si riesce, è un effetto proprio piccolo piccolo, sottile sottile.
Quindi scaldare nel contenitore di vetro?
Il vetro è sicuro, sì, però il biberon, cioè. Il piccolo è meglio allattarlo se si può, quello senz'altro.
e le indicazioni sono chiare.
Ma anche quella plastica che indica che si può utilizzare a temperature superiori, sia dentro un blister.
Non crederci. No, ma come precauzione, poi veramente se lo fai una volta perché c'è la roba da picnic e ce l'hai dentro. Però di routine scaldare in questo Tupperware che poi lo lavi, magari lo metti in in lavastoviglie, così no. Meglio di no. È una precauzione, cioè una roba che veramente fai perché poi ti fa, se ci pensi lo puoi evitare facilmente, non lo fai più, però senza starci lì a morire. La mamma isterica è il peggio che c'è per il bambino, perché lì veramente che lo sviluppo va giù.
Invece i campi elettromagnetici ci sono evidenze?
Zero. No. Sono dei rilevatori di pazzia. Non so se vi ricordate Report un po' di anni fa, ha fatto la trasmissione su quella tipa che viveva nella casa rivestita di carta stagnola, perché diceva tutta dipinta di nero rivestita di carta stagnola. No, non si riescono a trovare, non si riesce a, magari, diciamo per ora no, per ora no. Vaccinazioni?
Un altro uso del mercurio.
Ci sarebbe da parlare, ma in realtà è molto breve. è molto veloce in realtà. Il mercurio che c'era nei vaccini, che non c'è più, non era il metilmercurio, che era quello che fa così male, che viene scambiato per amminoacido dalla placenta, ma è etilmercurio, che il corpo riconosce come corpo estraneo e non accumula granché e butta fuori. Non c'è nessuna dimostrazione mai stata, mai trovata che l'etilmercurio avesse provocato un solo caso di autismo. Zero.
Però ci sono degli studi.
Sì, ci sono degli studi che fanno, vedere che non ha effetto.
Io questo non lo so. Io so che ci sono degli studi, cioè qui di neuropsichiatria infantile.
Che fanno vedere che non c'è.
PISA fanno diversi studi su questa cosa qua. Poi che ci siano dei riscontri positivi o non positivi.
Ah, ne ha fatti tantissimi. Ne ha fatti tantissimi di studi.
Si sta parlando dei vaccini presentati a ragazzini, a bambini che adesso hanno 19-20 anni, non sicuramente quelli che sono stati dati dopo un certo periodo, perché...
Ma no, ma sono stati fatti, sono stati guardati proprio l'effetto sui bambini che hanno ricevuto questa dose di etilmercurio e quelli che non l'hanno ricevuta, e non si vede nessuna, anzi vabbè, come sappiamo benissimo che le diagnosi stanno aumentando nonostante non ci sia più l'etilmercurio. Non c'è. So che la situazione è molto confondente, perché solo la settimana scorsa, per esempio, c'è stato un tribunale che ha dato ragione a un bambino, che a genitori di un bambino che sosteneva che lui fosse diventato autistico perché era stato, perché aveva ricevuto una dose di vaccino. Quella, il legame fra autismo e vaccino è il frutto di una frode scientifica, nel senso è stato un medico, si chiamava Andrew Wakefield, che ha creato dei dati falsi. Pubblicato uno studio che è stato accettato da Lancet, che è una rivista molto importante, molto prestigiosa. Lui aveva fabbricato questi dati perché gli faceva comodo, lui era diciamo al soldo di avvocati che stavano chiedendo dei grossi risarcimenti alle case produttrici di vaccino, per cui ha creato questo scoop, questo caso con 8 bambini. Lancet l'ha provocato, l'ha pubblicato perché l'ha trovato, insomma l'ha fatto bene, no? Si è fatto credere. E dopo un po' di tempo è saltato fuori che era una fabbricazione. E ormai però era partita l'onda. E, è una specie di leggenda metropolitana basata su una frode. Cioè lui adesso è stato radiato dall'ordine dei medici inglesi. È riconosciuta, Lancet penso si siano bastonati in 15 in seguito a questo errore, hanno ritrattato lo studio, però butti in giro una cosa e va in giro, no? Anche se lo ritratti. Ci sono veramente tantissimi studi in tutto il mondo e non c'è legame fra vaccini e... Naturalmente i vaccini, come tutti i farmaci, possono avere degli effetti
appunto se si vanno a sommare a tutto il resto delle cose che noi prendiamo e che assorbono le altre sostanze.
No, puoi avere un effetto negativo, come se dai la tachipirina al tuo bambino, puoi avere un effetto.
Questo sicuramente
può avere un effetto negativo.
Può essere più o meno soggetto a una.
Per cui senz'altro hai, anzi viene stabilito, cioè ne salvi tanti e devi salvarne molti di più di quelli che sai già
il beneficio tu... deve essere superiore a un altro.
Esatto.
Su questo non schiola. Però può essere soggettivo, perché ci possono essere dei casi di bambini, io adesso non dico sull'autismo o su un altro, che hanno comunque delle predisposizioni a sviluppare dei sistemi di, che ne so, ti viene la dermatite o piuttosto ti viene quando hai delle somministrazioni di vaccini.
Ah beh sì, tu ti puoi fare il calcolo di quello che ti conviene
questo
fare.
Questo può capitare a chiunque in qualsiasi
sì,
caso.
Sì. Ma questo lo fai il calcolo anche per una malattia apparentemente benigna per il morbillo, no?
Sì,
fai il calcolo quanti bambini ti muoiono per il morbillo e quanti bambini avranno la dermatite perché faranno la vaccinazione del morbillo e tu come salute pubblica decidi che preferisci dermatiti a morti. Poi direi che è interessante il discorso del vaccino dal punto di vista di come vengono gestite queste informazioni, ma dal punto di vista tuo di dubbio se vaccineranno tuo figlio non c'è dubbio.
Qui non siamo tutti d'accordo, mi dispiace.
No, la scienza è tutta d'accordo.
Sono uno di quelli che ho parecchi dubbi su determinate cose.
No, la scienza è assolutamente d'accordo. Poi ci sono naturalmente, cioè si può credere a molte cose diverse.
No, non a credere, io non sto dicendo sul credere o non credere, sulla validità o non validità del vaccino, non è questo il problema. Sulle variabili che ci possono essere nella somministrazione in persone specifiche, quindi con delle caratteristiche loro che possono essere di allergie, di tutto quello che vuoi, che possono essere variabili, secondo me. Io, senza nulla togliere, io sono d'accordo sui vaccini in generale, sono titubante su certe cose, questo sì, e questo rimane, poi dopodiché uno si informa e fa le sue scelte, come genitore suppongo fai le sue scelte e sì.
In questo caso neanche tanto perché va giù l'immunità di gregge.
Nel bene e nel male tutti i genitori fanno le loro scelte,
sì,
per
sì.
Una cosa o per l'altra, lo stesso vale nel dire vado a vivere in
Milano. Ora, questa è una situazione molto... Ho un'amica che ha scritto un libro veramente molto benigno sulla storia dei vaccini, molto lineare, molto... È stata minacciata di morte. Per cui ce la dico, questa è un campo che raccoglie... cioè proprio la storia, questo è successo così, questo contiene questo, si studia in questo modo. No, no, questo non per dire che lei farebbe una roba simile, ma per dire che questo argomento raccoglie veramente, come dire, molta energia di tutti i tipi. Per cui si va molto al di là della razionalità. No, 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 no.
Poi dopodiché le risposte possono essere quelle veritiere, giuste,
sì,
scientifiche,
sì.
Tutto quello che vogliamo, ma forse delle domande non credo.
No, no, diciamo che è un campo, diciamo che è un campo molto inquinato.
Certo, questo sicuramente, trovi di tutto e di più, su internet, non internet,
esatto.
Riviste scientifiche o non scientifiche, questo sicuramente, però forse delle domande credo che questo sia opportuno e sia anche giusto da parte di un genitore.
Sì, bisogna, secondo me è una cosa che può fare un genitore, che dovrebbe fare un genitore, forse se vuole, non so. E direi che quello che ho cercato di fare nel mio lavoro è quello di dare un po' di strumenti per imparare a gestire un po' queste informazioni, capire dove stanno le montature, capire dove stanno le bufale, perché se ne dicono veramente tantissime. In certi casi sono facili da, ci sono proprio le antenne che si alzano subito, e in certi casi sono più complesse per chi non è esperto, no?
Però credo che sarebbe giusto anche da parte del servizio sanitario, dare delle informazioni molto chiare no, che un genitore arriva, come io ad esempio, che vado e dico, no, io mia figlia per ora non voglio che me la vaccini. E questo che mi guarda e mi fa, lei sta uccidendo sua figlia.
No, vedi, è vero.
Allora, che capisce che anche...
È vero, questa è ragionissima.
Le informazioni andrebbero date, certo, scientificamente.
Certo, certo.
Da dire, lei sta uccidendo sua figlia, che può anche essere vero. Però forse non è corretto e non è giusto dare un
certo... No, no, qui ha pienamente ragione, è vero.
In questo genere, tu dammi delle informazioni scientifiche, mi dai, e io poi... Poi voglio proprio fare una scelta che è di un certo tipo,
certo,
però
certo.
C'è
no, questo ha ragione.
Scientifica, non quello che fa il servizio sanitario,
chiaro,
che ti telefona ogni 15 giorni dicendoti, ma è proprio sicura perché guardi chi sta uccidendo sua figlia.
No, questi sono dei... è vero. No, no, qui è pienamentissimo. Persona, sì, sì. È vero.
Lo dico.
Poi no, no, è anche razionale, cioè dovrebbe, un servizio sanitario dovrebbe anche accogliere queste...
titubanze, sì.
Qui è pienamente ragione, è vero.
E forse la reazione anche da parte di chi ascolta sarà diversa.
Certo, no, è vero. Questo è un problema di comunicazione grande. È vero che siamo trattati un po' come utenti finali da, non nel senso berlusconiano, da ho inquinato anche un sacco di termini. Dal Servizio Sanitario Nazionale, cioè molto spesso riceviamo, no? Questo è un problema che incontrerete, per esempio, quando no, c'è un bambino che fa antibiotico, insomma, queste cose qua, vero?
Ci vorrebbero delle informazioni un attimino più, non dico precise, perché forse non è la parola giusta, ma più corrette.
Beh, ma questa è anche parte però di diventare cittadini,
infatti,
noi più, più partecipi, no?
È giusto che i genitori si informino e conoscono,
è vero,
le cose. Dopodiché puoi fare la tua scelta che può essere giusta o sbagliata, io questo poi non entro nel merito, però forse questo tipo di discorso, anche questo discorso di questa sera, ha valenza se io lo penso nel senso di conoscere di più, sapere di più,
certo,
e fare tutto quello che posso e voglio fare, perché c'è una parte che è determinata dalla tua volontà, non solo dal poterlo fare, perché determinate cose, anche lei ci diceva, non è che possiamo non respirare, non
no,
respirare, no, cioè determinate cose, però conoscere, sapere e sapere dove posso andare a parare, quello che posso fare, magari per non accumulare così tanto ed evitare l'accumulo. Io questa roba del giorno, ad esempio, non la sapevo,
ma no, lo devi dare agli anziani.
Vabbè, io ho tre figli già,
e non alle figlie.
Due figlie, oh.
Beh, però se non rimangono in gravidanza nel giro di poco, per fortuna non...
No, è sempre
l'ultima. Ah, no, il mercurio però va via. Nel giro di un po' va via, mentre il piombo rimane, ma il tonno poi va. Il piombo, il mercurio va.
Queste informazioni sarebbe quasi come dire, c'è una divulgazione di quelle che sono le cose fondamentali, se no il commercio e il denaro, quasi che tutto questo venga sotterrato. Perché se no tutte le industrie, tutti i pescatori, tutte le industrie, e vabbè, è finito, non è tanto. Questo
vale un po'
per
te. No, è vero.
Io direi che...
Direi che tardi, eh?
Direi che tardi.
Saranno tutti stanchissimi, anche domani è sabato. Grazie a voi.
Il prezzo? Allora...